Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Ma che bello che sentire il palmarès di Marcello Lippi prima di entrare nei nostri eroi in bianco-nero. Un palmarès fitto, folto, ragazzi, perché siamo noi più forti e lo abbiamo dimostrato anche ieri. Anche ieri contro i campioni d'Italia. E sembrava che praticamente, boh, venissero qui la passerella trionfale. Li abbiamo battuti e io, ragazzi, sono ancora più arrabbiato oggi rispetto che contro il Benevento. Ma vi spiegherò perché. Saluto Filippo Amedeo in regia, saluto tutti quanti voi. Subito, ragazzi, non perdiamo tempo. 340 54 25 3-2-4, perché voglio sapere da voi a questo punto che cosa vi aspettate tanto in Coppa Italia, perché è fondamentale, ragazzi, tanto in Coppa Italia in settimana, mercoledì, quanto con il Bologna, perché a questo punto diventa decisiva. Fiorentina-Napoli 0-0, e stando così le cose, il Napoli sarebbe più avvantaggiato di noi, sarebbe più avanti in quello che è il computo degli scontri diretti, non degli scontri diretti ma di classifica, in virtù della differenza reti. E quindi qua, questo è tutto quanto il quadro, ma aspettiamo l'ultima giornata e poi commentiamo. Intanto la palla passa a voi. 340 54 25 324. Saluto il canale 68 Boom Channel, saluto Filippo Amedeo e soprattutto saluto Ilaria Presta, eccola qui. Ma buongiorno.
Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, come stai?
No, io sto bene, più che altro sei tu, no? Sei già vestita da gara, perché poi dopo è una gara. Ma di che cosa ce l'hai sta gara? Spiegami un po', dai.
No, non devo gareggiare io.
Fai l'arbitro?
Soltanto a vederla, ecco.
Ah, no, perché se avessi fatto l'arbitro speravo che facessi un pochino meglio di Calvarese ieri, perché ieri Calvarese, ragazzi, ci ha fatto sognare, vede secondi gialli che non ci sono, non vede praticamente niente, quindi deve chiamare il VAR in due occasioni, in due contatti che, ragazzi, lì o fischi o non fischi, non è che puoi chiamare il VAR per dei contatti, ma lo dico per tutti e due, sia Darmian che su Chiellini, sia poi successivamente De Ligt. Delict su Lautaro, ma non puoi chiamare il VAR in degli episodi del genere. E poi, ragazzi, cioè, diciamo le cose come stanno. Il secondo giallo a Bentancur, se qualcuno di voi l'ha capito, mi aiuti. 340 54 25 34, perché io non l'ho capito e vedo che neanche tu l'hai capito dalla faccia che fai.
No, infatti è abbastanza esagerato. Diciamo che tutta la direzione di gara è stata alquanto da dimenticare. Anche comunque da parte del VAR ci sono state, diciamo, anche lì, diciamo che non è stata proprio condotta nella maniera ottimale. Quindi diciamo che ci sono stati tantissimi errori. Quel secondo giallo mi sembra veramente, veramente molto esagerato, anche perché un corpo a corpo su Lukaku, però credo sia stata una decisione eccessiva. Quindi diciamo che è stata tanto anche la partita del VAR questa qui,
Sì, beh, sto vedendo le immagini di Sky che mandano in sovraimpressione. Tra le altre cose, Lukaku ha giocato a rugby contro Chiellini, però. Gol all'Inter. E poi 50.000, 50.000, quanti volete, minuti di recupero dati all'Inter, pur di farli pareggiare, ragazzi. Ma ieri è stata una vittoria, secondo me, importantissima. E io ti arrivo a chiedere, Ilaria, che cosa ti aspetti adesso contro l'Atalanta e poi successivamente col Bologna, dopo la partita di ieri? Dimmi la verità, aiutami tu.
Beh, diciamo che ieri è stata una prestazione più che di qualità, direi di carattere. Carattere, sì. Che però volevamo anche un po' vedere, soprattutto da questa Juventus, no? Diciamo che le due partite che aspettano la Juventus, quella di Coppa Italia contro l'Atalanta e l'ultima di campionato contro il Bologna, saranno decisive, perché quella di Coppa Italia può dare comunque, se dovesse arrivare una vittoria, anche quella forza in più poi di affrontare l'ultima partita di campionato magari con uno spirito diverso. Sono due partite fondamentali. Contro il Bologna bisognerà vincere a tutti i costi se si vuole continuare a rincorrere appunto il treno Champions League, perché quella sarà l'ultima giornata determinante un po' per tutte e tre le contendenti al posto in Champions, quindi Milan, Napoli e Juventus. Bisognerà giocarle veramente con grande attenzione, far vedere adesso veramente la Juventus, anche perché poi non c'è più tempo, al netto di una stagione dove ci sono state poi tante partite dove veramente si poteva portare a casa molto più di quello che si è portato, quindi ora non sono più concessi errori.
Minuto numero 36 al Franchi di Firenze, ancora 0-0. In questo istante c'è una rimessa dal fondo per la Fiorentina. Perché ti do questo aggiornamento qui? Innanzitutto perché questa partita è di vitale importanza per noi, ma poi anche perché Ugo ci dice: non aspettatevi i favori da Firenze, io abito qui, prima di farci un favore si vendono. Ugo, solidarietà a te, che penso che dopo la prestazione, dopo la partita del 25 aprile, sarei stato preso in giro da tutti quanti i colleghi contro la Fiorentina. Ugo, io ti sono vicino, ti è anche vicino la... non so che aggettivo utilizzare, perché oggi veramente mi sollevi il morale, veramente. Ma hai cambiato la giornata, Ilaria. Ero già qui pronta a venire in trasmissione. Ma no, perché tanto ero già pronta a venire qua in trasmissione a lamentarmi per via di questi rigori inventati, per via di questa direzione arbitrale davvero pessima, per via poi anche di quelli che sono stati i commenti post gara, Ilaria. Cioè, io ho sentito autorevoli tifosi interisti, non voglio fare i nomi, ma anche personalità mediaticamente esposte che stimo personalmente, andare lì a tirar fuori le teorie del complotto. Onestamente questo mi disturba, ti dico la verità, sono elegante nel dirtelo, mi disturba, perché ieri la Juventus è stata superiore, perché non lo possiamo dire?
Perché diciamo che adesso siamo un attimino in una situazione in cui davvero sembra che tutti vogliano inveire contro la Juventus. Ieri è vero, la Juventus ha meritato la vittoria. Poi diciamo che questi commenti lasciano il tempo che trovano, Luca. Anche io sono rimasta perplessa da alcune dichiarazioni, anche da personalità che comunque io ho sempre seguito all'interno del mondo del calcio e dalle quali sinceramente non mi aspettavo determinati tipi di parole, però magari a volte alcune dichiarazioni escono fuori anche un po' per la goliardia del momento. Io direi di non soffermarci fin troppo su quelli che sono stati gli errori arbitrali, perché comunque la vittoria è stata portata a casa e questo è quello che conta è il risultato, i tre punti che erano fondamentali in una partita dove comunque contro l'Inter, che si era già detto non avrebbe assolutamente lasciato nulla, credo che questa vittoria sia veramente importantissima e che abbia dato un nuovo lustro anche, no? Un morale diverso alla Juventus per affrontare questo finale di stagione.
Ragazzi, scatenatevi 340 54 25 34, che voglio sapere da voi cosa fareste contro l'Atalanta, perché a questo punto secondo me l'11 tipo l'abbiamo trovato, fuori Alexandro, ma secondo me non è una grande perdita, perché tanto con l'Atalanta è squalificata e mi verrebbe da dire che non tutti i mali vengono per nuocere. Forse unica nota negativa di ieri, Ilaria, e Bentancur, non tanto per il secondo giallo che l'abbiamo detto non c'era, ma perché mi è parso quello più scollegato di tutti insieme a Kulusevski, yeah. Perché neanche Kulusevski mi è piaciuto.
Ha sbagliato molto Bentancur, al netto, lasciando stare appunto il secondo giallo, che poi lì diciamo è stata appunto una decisione abbastanza esagerata, però è stata una partita abbastanza sottotono, ha sbagliato veramente molto, moltissimo. La stessa cosa Kulusevski infatti credo che abbia fatto una prestazione insufficiente, diciamo che sì, sono stati due giocatori che nella partita di ieri sono stati quelli che hanno avuto un rendimento minore ed evidente rispetto al resto della rosa.
Sono d'accordo con te, dai, adesso, visto che abbiamo poco tempo, no? Oggi puoi stare una mezz'oretta, poi dopo vederti la tua bella gara. Di che sport? Me lo son perso?
Tiro al volo.
Tiro al volo? Mamma mia, poliedrica, Filippo, tutto, calcio, pallavolo, di tutto, fa la nostra Ilaria Presta. Io voglio le tue pagelle, le voglio, le pretendo. Allora, partiamo subito, Szczęsny, che voto gli diamo a Szczęsny, che ha fatto una parata straordinaria. E anche qui, ragazzi, anche qui, l'avesse fatta Buffon, beatificazione universale. Possiamo dirlo che Szczęsny ieri è stato determinante? Quanto gli dai a Szczęsny?
Guarda, io penso che sia incolpevole comunque sui due gol subiti, quindi direi che è un 6 pieno, lo merita assolutamente.
Un 6 pieno, io avrei dato anche 6 e mezzo, ragazzi. Secondo me Szczęsny è stato determinante nella parata che ha fatto su Vecino quando ha schiacciato, altro che la ripresa Vecino, sì. La ripresa, diciamo dove non lo possiamo dire, ecco, non diciamo dove. Però comunque Szczęsny è stato determinante e ha dimostrato di essere il primo portiere della Juventus, ragazzi. Perché Buffon, certo, è straordinario, perché ha scritto la storia della Juventus, ma secondo me fa bene a lasciare, ragazzi, perché non è un portiere che ti può garantire continuità di rendimento. Ma restiamo su Juventus-Inter, perché sennò qua si litiga con gli ascoltatori. Danilo, quanto diamo al nostro Danilo?
Penso che anche lui sia sulla sufficienza piena, quindi anche per lui mi sento di dare un 6.
Ma scusa, tu che studi per fare la professoressa, giusto? Più o meno.
Sì.
E sei cattivissima, io non vorrei mai essere tuo allievo, perché se i voti sono questi sei bassissima, proprio braccini, cioè sei calabrese, ma braccino, mi sa che qualche ascendenza ligure ce l'hai, perché braccini corti, e sei a Szczęsny, e sei a Danilo, e mannaggia a te, Chiellini, al
dai,
nostro
ora,
capitano.
Ora ci alziamo.
Dai, quanto dai al nostro capitano?
Allora, guarda, su Chiellini, nonostante comunque lo sfortunato autogol, direi un 6,5, lo merita.
Sono d'accordo con te, ha dimostrato, lui sì, ha dimostrato ancora di essere un calciatore a tutti gli effetti, vedremo come andrà a finire il discorso rinnovo, ma ieri Chiellini ha dimostrato che puoi ancora fare affidamento su di lui. Ci sono molti che sono contrari a Chiellini, però ragazzi, secondo me il miglior Giorgio Chiellini, il Chiellini di ieri sera, è ancora 9 spanne sopra tutti, punto e basta. De Ligt, qua arriviamo, altri voti.
6,5 anche per De Ligt.
6 e mezzo, mamma mia, ma si stretta, 6 e mezzo, io gli avrei dato 7 De Ligt. Comunque, 6 e mezzo De Ligt. Alessandro, che secondo me in difesa, ma lascio fare a te il voto.
5 e mezzo, Luca, qui scendo sotto la sufficienza.
Sono d'accordo e mi auguro che venga ceduto, ragazzi. Mi auguro che abbia mercato. La Juventus deve cambiare 5-6 elementi a fine stagione. Uno di questi elementi è Alessandro. Alessandro non è un giocatore da Juventus, da 2 stagioni a questa parte. Sono deluso da lui e onestamente, a parte contro il Parma che ha fatto quei 2 gol, ma puoi capire, era il Parma già retrocesso, quest'anno neanche una prestazione degna di nota. Secondo me, ragazzi, Alessandro è l'anello debole della nostra corsia di sinistra, e quella corsia di sinistra, questo è un rimpianto che io, l'avremmo potuta capitalizzare diversamente in queste 3 stagioni con Cristiano Ronaldo che parte da lì, avessimo avuto un esterno più di spinta da quella parte, chissà come sarebbero andate. Alessandro neanche a me è piaciuto, dalle stalle alle stelle a sto punto, perché adesso valutiamo Juan Cuadrado, ragazzi.
Ragazzi, Cuadrado, uomo del match, direi anche uno dei giocatori che in questa Juventus non ha quasi mai deluso, quindi io mi sento di dargli un 7, anche 7 e mezzo, perché comunque è stato veramente fondamentale.
E fondamentale, aggiungo, che cosa stiamo aspettando a rinnovarlo, perché lui va in scadenza nel 2022, sì. Mi auguro che gli venga rinnovato il contratto, perché è fondamentale, punto e basta, non c'è altro da aggiungere. Secondo me Juan Cuadrado, ragazzi, è uno degli esterni destri più forti in Europa, è duttile, è affidabile, quest'anno ha sbagliato soltanto 2 partite, me le ricordo a memoria, Atalanta qui allo Stadium e Benevento all'andata, del resto non mi ricordo errori di Juan Cuadrado, lo dico con tutta onestà.
No, non si può dire assolutamente nulla su Cuadrado.
Assolutamente, Juan Cuadrado fondamentale, ragazzi, fateci sapere se siete d'accordo con i nostri voti, 340 54 25 324, c'è l'area presta che è bassissima, quindi voi, i vostri voti, i voti che dareste, l'MVP con tanto di voto e anche motivazione se volete. Bentancur, arriviamo a giudicare l'Uruguayo.
Qui direi 4 e mezzo 5, Luca, perché comunque sì, a prescindere dall'espulsione, come abbiamo già detto prima, ha sbagliato veramente tanto, quindi non si può andare oltre questo.
Sono d'accordissimo con te, al di là dell'espulsione che non c'era, ragazzi, è una stagione totalmente fallimentare di Bentancur e io sono arrabbiato con lui, perché io mi aspettavo che questa stagione facesse il salto di qualità, invece ha dimostrato proprio che anche sotto l'aspetto della personalità è calato in maniera esponenziale, sì. E io sono preoccupato, avevo molte aspettative su di lui, dico la verità. Bentancur male, ragazzi, Adrian Rabiot, ragazzi.
Ma Rabiot mi sento di dargli una piena sufficienza, quindi direi un 6.
Sì, sono d'accordo, ragazzi. Tra le altre cose, Ilaria, mamma mia, se dobbiamo pensare al centrocampo della Juventus e a dare la palma dell'MVP ad Adrien Rabiot, cioè in che condizioni siamo messi, verrebbe da dire, a centrocampo.
Parecchio male, direi.
Parecchio male, ma malissimo. E quando dico che vanno cambiati 7-8 elementi, questo intendo. Comunque, Rabiot ha dato la sufficienza. Arriviamo a un altro grande giocatore della rosa della Juventus. Frederick Church. Federico Chiesa, quanto gli dai?
Guarda, Chiesa, così come Cuadrado, è stato quel giocatore che, con tutto lo scetticismo che magari c'era all'inizio nei suoi confronti, ha dimostrato di meritare questa maglia. La prestazione di ieri è stata buona, quindi io direi che si merita pienamente un 6 e mezzo.
Io non ho mai capito una cosa, perché poi ti ricordi, c'era stato il periodo in cui gli era stato chiesto a Pirlo, no? Allo stadio ricordo una domanda post partita che venne fatta a Pirlo: come mai Chiesa non può giocare davanti a un ipotetico tridente? Lui ha risposto in maniera limitata: Chiesa in attacco non mi piace. Vabbè, questa è stata la risposta di Pirlo, però mi chiedo come mai, cioè, secondo me Chiesa davanti, ragazzi, renderebbe il triplo, perché lui gol lo sa anche fare, al di là che ha grande corsa, che si accentra e tira. Io ho anche la percezione che questo sia un giocatore letale negli ultimi 10 metri, cioè secondo me Chiesa, ragazzi, gol lo sa fare, e mi chiedo perché non sia mai stato schierato in attacco in un ipotetico tridente con Ronaldo e con uno tra Morata e Dybala. Io la penso così, Ilaria.
No, sono d'accordo sulla tua opinione, non l'abbiamo mai visto schierato in un tridente, però secondo me potrebbe essere veramente incisivo anche lì, forse anche di più, come dici tu, quindi magari chissà l'anno prossimo. Poi queste sono scelte tecniche, quindi è normale che un allenatore fa ciò che più ritiene giusto, però è un ruolo in cui lo vedrei anch'io.
Finiamo le pagelle, vi leggiamo, ragazzi, 340 54 25 324, siete tantissimi, iniziate a darmi il vostro voto a Calvarese, va, portatevi il vostro voto a Calvarese, ecco, magari un bel tapiro, e qua apre, chiudo parentesi, visto che una volta a settimana viene dato un tapiro alla Juventus, una volta la Juventus perde è il tapiro, e una volta la Juventus fa la Superlega è il tapiro, no? A Mediaset hanno solo tapiri da dare alla Juventus, ma diamoli anche anche a qualcun altro che sbaglia, ragazzi. Cioè Calvarese, secondo me, un bel tapiretto se lo merita, perché ieri non ha visto niente, non ha visto niente. Hanno fatto tutto gli assistenti e non ha visto niente. Quello che ha visto lo ha sbagliato. Prestazione indecorosa, quindi un bel tapiro d'oro a Calvarese, ragazzi. Fiorentina-Napoli, primo tempo terminato 0-0, ma continuiamo con le nostre pagelle perché siamo arrivati a Dejan Kulusevski. Quanto gli diamo?
5.
Anche io sono deluso da lui. Aveva iniziato con la voglia di strafare, poi ha preso quel giallo. Io non l'avrei messo titolare ieri, dico la verità. Io avrei giocato con Dybala e Ronaldo titolari. Però
sì.
Pirlo ha scelto così perché si voleva coprire, voleva schermare Brozovic. Però onestamente male Kulusevski sotto tutti i punti di vista. Ma poi
male.
Sbaglia un gol, Ilaria. Cioè, come fai a sbagliare quel gol da due passi praticamente?
No. Siamo veramente proprio al di sotto della sufficienza. Direi che forse 5 è anche buono, però dai, non voglio scendere più di questo. Penso che un 5 ci sta.
Cristiano Ronaldo
direi 6 e mezzo. Non si può dire che abbia fatto una brutta prestazione.
No, anzi, aggiungo anche che Cristiano Ronaldo, quando è uscito al 70esimo, per me era una sostituzione concordata, a prescindere.
Giusta,
ma concordata anche. Lui non si è lamentato perché, secondo me, a prescindere sarebbe uscito al 70esimo. Lui sta già pensando all'europeo, è inutile girarci intorno. È uscito senza infamia e senza lode, come direbbe il nostro amico Dante Alighieri. E niente, a me è piaciuto. E credo che più che altro bisogna interrogarsi su che cosa farà dopo. Ma
bella domanda.
Io non sono tanto ammiratore, così lo tocchiamo subito questo tema, poi diamo i voti ai subentrati. Non mi piace tanto questa corrente di pensiero secondo la quale Cristiano Ronaldo decide del suo futuro. Ma scusate, ragazzi, ha un contratto con la Juventus. Cioè, non è che ha un contratto con se stesso, ha un contratto con la Juventus. Cos'è sta storia che decide tutto lui? Se la Juventus vuole far valere questo contratto, lo tiene. Cioè, a me dà fastidio questa prostrazione a priori nei confronti di Cristiano Ronaldo sotto tutti i punti di vista, per quanto sia determinante, per quanto abbia fatto 1001 gol, cioè scusate, stavo esagerando, però comunque in carriera sicuramente l'ha fatti se consideriamo il settore giovanile, però 101 gol in 3 anni va benissimo, però non mi piace, Ilaria, questa prostrazione totale. Cioè, è giusto che ci sia un occhio di riguardo per lui, ma questa storia che sia lui a decidere tutto non è che mi piaccia tantissimo, ti dico la verità.
Sì, no, è vero, concordo con te, come davvero se fosse semplicemente lui a prendere tutte le decisioni, anche quello, comunque le dichiarazioni che sono uscite negli ultimi giorni per quanto riguarda lo Sporting di Lisbona, comunque è un contratto. A fine stagione si vedrà che cosa succederà. Io, come ho già detto diverse volte, credo che uno tra Ronaldo e Dybala lasceranno la Juventus quest'anno.
E io
vedremo,
adesso magari la dirò
però...
forte, però io tra i due tengo Dybala tutta la vita, ma non per un discorso legato al fatto che Cristiano Ronaldo sia meno forte di Dybala, ci mancherebbe, per un discorso di prospettive e soprattutto per un discorso di tenute economiche, Ilaria, diciamo le cose come stanno. Cioè, Cristiano Ronaldo
che comunque 31 milioni di euro a stagione, ragazzi, sono tanti, e poi vai, cioè, anche se lui dovesse andare in un'altra società, io credo che sarà difficile trovare una società pronta ad elargire uno stipendio del genere. Io, anche per una questione di prospettiva, terrei Dybala, sia dal punto di vista proprio di prospettiva a lungo andare, ma poi anche molto da un punto di vista economico, perché comunque i bilanci sono quelli che sono, non solo della Juventus ma di moltissime società, quindi bisogna ragionare anche in questo senso. Poi la qualità e la grande forza di Cristiano Ronaldo non si mette assolutamente in discussione.
Però è anche giusto, ragazzi, fare un discorso di questo tipo. Se devi dar via uno, non si capisce perché debba essere sempre Dybala a farne le spese e Dybala si deve tagliare l'ingaggio. Ma scusate, ma perché lo stesso discorso non lo facciamo sugli stipendi di Ramsey e di Rabiot? Tanto per intenderci, vabbè. Lasciamo perdere questo discorso, potremmo fare una puntata a parte, perché ora dobbiamo dare il voto ad Alvaro Morata. Quanto gli diamo?
Direi una sufficienza la merita, direi 6.
Sì, anche secondo me, poi diverso è il discorso per il riscatto, perché io non lo riscatterei, ti dico la verità.
No, neanch'io, però relativamente alla partita ti do un 6.
6 a Paolo Dybala, sì, a Morata. Demiral che è subentrato, quanto gli diamo a Demiral?
Direi che anche lui siamo sulla sufficienza, quindi direi anche per Demiral un 6 ci sta pienamente.
Sì, sono d'accordo. Weston McKennie, quanto gli diamo?
Sinceramente qui credo che siamo tra il 5 e mezzo e il 6.
Cosa che non ti ha convinto di McKennie?
Non so, io sinceramente poi anche in generale in questa stagione mi sarei aspettata qualcosa di più. Un giocatore che comunque terrei per l'anno prossimo, perché come ho detto anche diverse volte, secondo me può essere veramente di grande prospettiva e in alcune partite ha dimostrato davvero la sua grande qualità. Ieri mi sarei aspettata qualcosina di più, non so, non mi sento di dargli proprio un 6 pienissimo, ecco.
Anche io sono d'accordissimo con te. Questi sono i nostri voti, ragazzi. MVP? Chi l'abbiamo dato l'MVP? Ripetilo. Il miglior giocatore?
MVP. Quadrado, ovviamente.
E tu mi dici, ma che parli inglese? Ma io sto in Calabria, siamo lì, dialetto. Wow, Quadrado, il miglior giocatore. Dai, giustamente, sì, international. A modo nostro, Quadrado il migliore, il peggiore?
Direi Bentancur.
Il peggiore Bentancur, ragazzi. Fateci sapere la vostra. 340 54 25 34. Siete tantissimi. Adesso parto con il leggervi. Voto a Calvarese. Quanto gli diamo a Calvarese?
4.
Io invece 3,5, perché non ha visto niente. Cioè, il poco che ha visto lo ha sbagliato, ragazzi. Cioè, è clamoroso. Forse non c'è mai stata una partita di calcio in cui un arbitro non vede niente, va sempre all'off-field review, va sempre lì. 1, 2, quello che vede lo sbaglia. Cioè, clamoroso, veramente, clamorosissimo. Non l'abbiamo mai visto. Allora, ti leggo delle cose al volo. Il rigore su Quadrado, se lo scorso anno hanno dato quello di McKennie su Mertens, pure questo è rigore netto, qualunque cosa dicano gli interisti e i vari esperti moviolisti. Per me quel rigore c'era, non c'era più che altro quello su Lautaro, ragazzi. Diciamolo, cioè, veramente non so lì che cosa abbia visto. E poi che cosa abbiamo visto al VAR. E poi anche sul secondo giallo a Bentancur ci hanno fatti sognare. Quadrado ha sbagliato anche nella partita con la Fiorentina, dove ha lasciato la squadra in 10, dice Alessio da Forte dei Marmi. Mamma mia, Alessio, vai proprio lì a catalogare prestazione per prestazione di Quadrado. Ragazzi, un giocatore da rinnovare, fondamentale per la Juventus. Ma Stepulcio
ha dimostrato di essere versatile. Ma dai, non si può dire veramente nulla su Quadrado, dai.
Ma dai, Alessio, come fai? Poi, buona domenica Luco, saluto la bellissima Ilaria. Vedi che hai la curva sud, dai fan qua a Radio Bianconera. Non mi aspetto nessun miracolo, se succede ben venga, altrimenti pazienza, andiamo dove meritiamo. Io spero che il Napoli, ragazzi, perda a Firenze. Sono qui su DAZN che sto guardando la partita e mi auguro con tutto il mio cuore che il Napoli possa perdere punti lì. Magari in albergo, perché sai, magari in albergo.
Sì, alberghi, diciamo che c'è un brutto ricordo.
Soprattutto a Firenze. Ma senti un po', Rossella.
Sì.
Rossella dice: con l'Atalanta sicuramente Gigi in porta e il tridente davanti, Dybala, Morata. Ah, mamma mia, la gente che mi disturba su WhatsApp mentre sono in onda, non mi disturbate. Allora, stavo leggendo: Rossella, con l'Atalanta sicuramente Gigi in porta e il tridente lì davanti, Dybala, Morata, Ronaldo. Ronaldo ovviamente Chiesa, fuori Bentancur, perché in questa partita le frittate non le puoi permettere. Ma senti Ilaria, ma come mai secondo te Pirlo non l'ha mai usata questa ipotesi? Neanche ieri, quando poteva concretamente, quando la partita era sul 2-1, in cui potevi provare a dare il colpo di grazia, con coraggio, cioè proprio giocartela in chiave offensiva. Come mai non ci ha mai pensato concretamente, con convinzione, a Morata, Ronaldo e Dybala insieme? Al di là del periodo in cui sono stati infortunati, ha avuto paura di qualcosa, secondo te?
Probabilmente, forse sì, soprattutto a questo punto della stagione, dove davvero la situazione è molto delicata. Credo che gli sia mancato magari quel coraggio di sperimentarlo, anche perché comunque era un'idea che, come io ricordo, all'inizio della stagione doveva essere poi la soluzione finale, che però in realtà non abbiamo mai visto.
Eh già, sono d'accordo con te. A me spiace questo aspetto qui. Pirlo ha parlato di tanti errori che ha fatto. Speriamo che un bel giorno in conferenza ce li spieghi, perché onestamente ce ne siamo accorti. Però io quello che vorrei capire è perché stia continuando a farli. Secondo me questo tridente, ragazzi, era da usare. Ti dico la verità, era da usare, lo chiedo anche a voi. Io credo che veramente la Juventus sarebbe tre spanne sopra tutte con questo tridente qua, che Pirlo non ha mai fatto. Allora, ti leggo Davide da Pistoia, al 340 54 25 324, che cosa ci dice? Buona domenica Radio Bianconera, ieri la squadra ha tirato fuori gli attributi, peccato li abbia tirati fuori alla fine. È un peccato vedere Dybala in panchina e vedere giocare Kulusevski. Saluti da Davide. Quindi salutiamo Davide, ma salutiamo anche la nostra Ilaria Presta, ragazzi. Un buona gara, cos'è che vai a vedere? Tiro al volo?
Yes.
Perfetto, tiro al piattello, perfetto. Speriamo che ci sia anche una Juventus al tiro al piattello. Speriamo di no, va. Pensiamo all'Atalanta. Grazie Ilaria Presta.
Esatto, grazie mille Luca, ciao.
E ringraziamo Ilaria Presta, Filippo. Sono le 13:30 e noi ci ascoltiamo le ultimissime dal mondo dello sport.
Domenica Sport,
ragazzi, si continua. 340 54 25 324. Siete tantissimi. Io vi leggo, poi ascolto anche i vocali, perché spesso, Filippo, io me li scordo lì i vocali. Ma vi leggo e vi ascolto, ragazzi, perché questa è casa vostra, le vostre pagelle. E poi che cosa ci dobbiamo aspettare in ottica Atalanta, alla luce di quello che abbiamo visto ieri. E ancora fermo nell'intervallo il Napoli, e speriamo che ci resti a Firenze sullo 0-0, ragazzi. Quindi viviamocela tutti insieme, più che mai uniti, perché in Champions Champions ci dobbiamo andare, la Coppa Italia possibilmente la dobbiamo alzare, poi ognuno per la sua strada. Pirlo lascerà la Juventus, almeno 5-6 giocatori lasceranno la Juventus, ma adesso uniti e compatti sull'obiettivo, sperando di non incontrare degli altri Calvarese in queste tre partite che ci mancano. Tutti sul 7, Bentancur 5, Calvarese 2, Varriale in company, non posso dire dove li manderei, se no Luca Cavallero mi manda in esilio, dice Rossella. Ma questi grandi metraponse, opinionisti che si sono espressi anche dopo la vittoria dello scudetto, è risbucato dal letargo Materazzi, è risbucato Massimo Moratti, sono venuti fuori tutti ragazzi, sono venuti fuori tutti, ma noi lasciamoli perdere ragazzi, pensiamo a noi, sono d'accordo sulle tue valutazioni. Poi c'è Dario dice: qualcuno mi spiega perché Lautaro vola ed urla ad ogni contatto, ma nessuno lo accusa mai di simulare, come invece avviene con Dybala? Ed è il rigore su di lui che ad almeno 20 secondi dopo l'ipotetico contatto, facendo un tuffo degno del mitico Klaus Di Biasi. E tutti i falli che ha commesso, ammonito solo dopo il decimo. Questo è assolutamente vero, e aggiungo anche che non è che De Ligt, ragazzi, poteva sparire. Non è che siamo alla PlayStation, che poi praticamente, come a FIFA, no? Che puoi stoppare la partita e far reset. De Ligt era lì, Lautaro si è cercato il contatto, Calvarese manco l'ha visto, è andato all'all-fin review e lo hanno dato, giusto perché nel dubbio è sempre rigore contro la Juve, ragazzi, nel dubbio è sempre così, nel dubbio ma sì, c'è un mezzo contatto, lo andiamo a rivedere e magari il rigore contro la Juve lo diamo, c'è un gol della Juve, nel dubbio andiamo al VAR perché magari c'è un millesimo della fibra della microunghia che forse è in fuorigioco del giocatore, ragazzi. È così e ce ne siamo accorti, punto e basta. Ah, tra le altre cose, meno male che non è stata fatta la passerella ieri, perché veramente, se no veniva in onda volando oggi, veniva in onda volando, perché pure la passerella, ragazzi, meno male che non è stata fatta. Chiellini ha detto l'abbiamo fatta negli spogliatoi, benissimo. Vedi il quadrato Martin Casares, facci sognare Martin, vecchio cuore bianco nero al Franchi di Firenze, fammi un bel gol al Napoli come lo facesti nel gennaio del 2015 quando battemmo il Napoli al San Paolo, quindi speriamo in bene anche nei nostri ex ragazzi, speriamo in bene che la Fiorentina possa farci un bel regalino. Fabio mi chiede: ciao Luca, una domanda, ma se la Juve non dovesse andare in Champions, la Fiorentina non perde premi relativi ai piazzamenti per l'acquisto di Chiesa? Chiede Fabio: non so bene questa clausola, so solamente che Chiesa non è acquistato a titolo definitivo e a me interessa che una delle prime operazioni, se non l'ha già fatta dietro le quinte la Juventus, sia quella di blindarlo, così come sia quella di blindare Matthijs de Ligt, perché de Ligt ha una clausola di 150 milioni. E dobbiamo fare estrema attenzione, ragazzi. Estrema attenzione, perché non mi fido del suo procuratore. Quindi blindiamoli questi giocatori. Blindiamoli quelli da cui dobbiamo ripartire. Blindiamo Cuadrado. Ragazzi, blindiamo quelli da cui dobbiamo ripartire. Mandiamone via altri. Ma soprattutto pensiamo a blindare i nostri. E Chiesa è uno di questi, ragazzi. Quindi, questa è la risposta che ti do, Fabio. Ciao ragazzi, siete grandi fino alla fine, forza Juve. Ale da Riva del Po e poi Massimo da Lucca. Ragazzi, Cuadrado mette sempre l'anima e il cuore per la maglia, come si fa a criticarlo? E io, Massimo, sono con te, perché non capisco onestamente il messaggio che è arrivato prima da Alessio da Forte dei Marmi, che fa pelo e contropelo alle prestazioni negative di Juan Cuadrado. È uno dei giocatori migliori della rosa, ragazzi, rinnoviamolo. Se c'è qualcuno della Juventus che ci ascolta, rinnoviamo Juan Cuadrado, non aspettiamo altri. E poi, gli altri messaggi sono tutti nella stessa direzione. Abbiamo tantissimi vocali, carissimo Filippo, chi sono io per mettere a tacere i nostri ascoltatori? Li voglio ascoltare. 340 54 25 324, note vocali, Filippo, andiamo ad ascoltare i vocali.
Ciao ragazzi, sono Pino da Giacarta, come al solito vi seguo sempre.
Ma grande,
cosa ne pensiamo?
Ma grande.
Sto guardando Napoli-Fiorentina.
Ecco.
Mannaggia. Stare qui a patire, questi qua adesso ci fanno fuori una traversa d'insigne, ma guarda te, forza Juve fino alla fine, ragazzi, ma come ci siamo ridotti, ciao!
Ma come ci siamo ridotti, vai in Champions, ci dobbiamo andare, tu da Giacarta devi metterci tutto quanto te stesso, perché ragazzi anche noi la possiamo fare la nostra parte. Se ci mettiamo noi a fare gli striscioni contro Agnelli, contro la squadra, dopo ragazzi, ce l'avete con Agnelli, ce l'avete con Paratici, ce l'avete con Pirlo, dopo il 23 di maggio ve la potete prendere con chi volete, adesso pensiamo ad andare in Champions e a vincerci questa Coppa Italia. Filippo, altro bel vocale, andiamo.
Ciao Luca, sono Cinzia.
Ciao Cinzia, ciao.
Vittoria, con qualche rammarico, hai ragione.
Potevamo fare
di più che perdere tutti quei punti come degli sciocchi, come i polli. E no, che adesso dobbiamo sperare che a Firenze la Fiorentina non si scansa, eccetera, eccetera.
Ma non mi sembra si stia scansando.
Comunque vada, come vada, sempre forza Juve, ciao.
Non mi sembra che si stia scansando, ragazzi, siamo fermi sullo 0-0 al Franchi di Firenze, Fiorentina-Napoli 0-0, forza Viola, ragazzi, lo devo dire perché è fondamentale, è fondamentale. Ciao Luca, hanno riempito la squadra di figurine inutili, un giocatore tipo Vlahovic, bravo, visto che stiamo parlando di Fiorentina, San Vlahovic fa i gol, speriamo. Davvero bravo, non si è preso, poi magari lo si prende quando costa il quadruplo, boh, è vero, è sotto la programmazione, c'è molto da discutere, però a fine stagione, ragazzi, a fine stagione. Bando alle ciance, perché Filippo mi deve comunicare, adesso me lo comunicherà a breve. Ecco, 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 è bella la comunicazione fitta e folta con il nostro Filippo direttamente nel nostro auricolare, e noi ci ascoltiamo un altro vocale, ragazzi, dovete essere tantissimi, 340 54 25 324, che cosa vi aspettate contro l'Atalanta alla luce della splendida vittoria di ieri sera, e date anche un bel voto a Calvarese che ieri ci ha fatti sognare, sognare. Sentiamo un altro bel vocale, Filippo.
Ciao, buona domenica Luca.
Ma ciao, ma ciao bellissima Rossella.
Ah, quindi pensavano di vincere da noi, eh? Ieri
certo,
sera di festeggiare, la passerella, l'inchino. Mattie, tornatene a casa vostra a fare le passerelle tra i cartoni. Dai, finalmente una vittoria di orgoglio questa, non so fino a che punto servirà, non voglio nemmeno saperlo. Però è stata una bella vittoria contro quelli là.
Che non fa mai male.
Mi permetto di mettere
eh?
Tutti up per una volta, tutta la squadra.
Ma questa è domenica sport, mister. Vabbè, comunque li mettiamo.
Tutti down, tutti quei personaggi che da una TV di Stato si permettono ogni volta di infangare il nostro nome, la nostra Juve. Non ha rispetto nemmeno per quei milioni di tifosi che pagano l'abbonamento. Vergogna, vergogna, vergogna. Questo non è fare giornalismo e mettere una maglietta addosso e fare l'utraccolo più sporco che possa esistere. Comunque dai, dobbiamo sperare fino alla fine, vediamo ragazzi.
Fino alla fine dobbiamo sperare. Aggiungo, tu hai detto che pagano l'abbonamento, che pagano il canone, perché la Rai la dobbiamo pagare, onestamente, ragazzi, veramente, veramente. Certi salotti televisivi di Rai Sport, ma lasciamo perdere. E concentriamoci su di noi, perché mi scrive un ascoltatore che non si firma. Dovete firmarvi, ragazzi. Speriamo, sto pregando sempre forza Juventus, Fiorentina Napoli è sempre sullo 0-0 e noi la seguiamo con grande enfasi. E dice il nostro ascoltatore: ma Giorgio Chiellini non ce la fa un altro anno a stare con noi. Io non sono d'accordo. Il miglior Giorgio Chiellini, ragazzi, io me lo tengo tutta la vita, è ancora tre spanne sopra tutti, non so quale sarà il suo futuro, ma il Giorgio Chiellini visto ieri è ancora un giocatore degno di nota, è ancora il miglior difensore italiano, punto e basta. Questo io mi limito a dire, poi il futuro non lo so, però Giorgio Chiellini secondo me è un giocatore ancora da Juventus. Ho solo delle perplessità su Buffon, ma non per quanto riguarda, perché adesso finalmente la posso spiegare sta cosa qua. Non è che ho delle perplessità su Gigi Buffon in sé, sulla continuità, su quante partite mi possa fare consecutive, ma non, ragazzi, perché ce l'ho con Buffon a prioristicamente, ma perché non ho mai avuto l'occasione di vederlo per 2, 3, 4 partite di fila dal 2019 ad oggi, perché ha sempre giocato Szczesny. Possiamo provare, vediamo, cosa che non avverrà mai perché ormai lascerà la Juventus, però non lo so, magari in queste ultime partite, da dopo Sassuolo in poi, avesse sempre messo Buffon, avremmo forse avuto il sentore che poteva giocare con maggiore continuità. Se non lo ha fatto è perché anche lo stesso giocatore, perché ragazzi, Buffon quando se la sente di giocare lo fa presente a Filippi, che lo fa a sua volta presente a Pirlo. Secondo me lui stesso ne è consapevole che non può fare più partite consecutive. E io vi dico anche la mia riguardo, perché tanto secondo me vale la pena parlarne, non sono così contento se decide di finire la carriera in un'altra squadra, vi dico la verità. Leggiamo messaggi che arrivano. Ciao ragazzi, siete grandi. Luca, puoi salutare un nostro grande fan che ci ha lasciato, Francesco, vi seguiva sempre, andate avanti così, un abbraccio. Io ti saluto, Francesco, ti saluto e ti mando un grandissimo abbraccio e spero che da lassù con l'avvocato insomma potrai interloquire, mitico, sia Francesco e sia tu, amico mio. Poi, Io non ho criticato Cuadrado, ha solo commesso tre errori pesanti in tutta la stagione, ma lo vorrei sempre con la Juve. Bravo Alessio di Forte dei Marmi, che ti sei corretto. Poi, altro messaggino. Albino da Morciano di Rom. Dimmi dov'è sto Morciano di Rom, ragazzi, è anche bello fare geografia insieme, visto che siamo in maggioranza in tutta Italia e nel mondo, ecco. Buongiorno amici bianconeri, ma è sembrato solo a me che la formazione iniziale piuttosto coperta e i cambi conservativi non sembrino farina del sacco di Pirlo, ma di un esperto allenatore di provincia che bada al sodo tipo Tudor? Sì ragazzi, allora, questo è un tema che volevo affrontare, bravo che me l'hai ricordato carissimo amico Albino. Secondo me ragazzi Tudor è molto più operativo in questo finale di stagione, molto più operativo rispetto che all'inizio, perché ragazzi c'è un episodio VAR nel frattempo a Napoli, c'è anche il VAR a Napoli, vediamo un po' che cosa succede e vi darò tutti gli aggiornamenti del caso, ma nel frattempo per quanto riguarda di fatto l'operatività di Tudor, mi sembra che Tudor sia molto più operativo del previsto, mi sembra che Tudor stia aiutando in maniera pedissequa Pirlo, come giusto che sia, mi sembra che anche tatticamente Pirlo abbia qualche difficoltà, una Juventus più conservativa, però non c'è un gioco ragazzi, allora non abbiamo un'identità di gioco, sotto quell'aspetto lì abbiamo fallito, da un punto di vista progettuale abbiamo toppato clamorosamente, adesso quello che c'è da fare ragazzi è cercare di conseguire l'obiettivo Champions. Scusate la distrazione se guardo nel monitor, ma mi sto guardando questa trattenuta netta. Devo dire, purtroppo, mi sembra una trattenuta netta all'interno dell'area di rigore della Fiorentina. Ho paura che lo dia il rigore, ragazzi. Però si è lasciato andare. No, la rivedo meglio qui. Si è lasciato andare. Ma si è lasciato clamorosamente andare. Non può dare un rigore del genere. Ma ha provato a prenderselo di furbizia. Vediamo che cosa decide l'arbitro. Quanto ci mette a decidere. Mamma mia, ragazzi. Che brutto dipendere dai risultati degli altri. Comunque sì, ragazzi. Tudor più operativo del previsto. Amico mio, sono d'accordo con te. Forza Juve da Viareggio. Siete tantissimi. Io però, ragazzi, vi invito a dirmi la vostra su tutto quello che vi aspettate anche con l'Atalanta. 340 54 25 324 calcio di rigore ragazzi, vedo Milenkovic sconsolato, calcio di rigore mi pare, adesso vedremo di capire, non si capisce nulla da queste immagini confusionarie, vedo Osimhen che indica il dischetto, tutti quanti i giocatori che protestano, non lo so che cosa stia succedendo, adesso vi daremo tutti quanti gli aggiornamenti del caso, io dico solo onestamente ragazzi che dai, si è lasciato andare il giocatore del Napoli. Cioè, se avesse dato rigore qui sarebbe stato il colmo. Non ho capito se ha dato rigore o meno, perché DAZN sta facendo rivedere tutto, tranne che l'immagine in cui ho visto prima in cui il giocatore del Napoli si lascia andare. Tranne che l'immagine ha dato anche calcio di rigore per il Napoli. Cioè, tutto quanto... Cioè, si è lasciato andare Gattuso, protesta pure Rino Gattuso. Calcio di rigore per il Napoli. Insigne dal dischetto, ragazzi. Non voglio fare cronaca, ma non è possibile rosso. Un cartellino rosso, ai danni di chi? Mamma mia, speriamo ai danni di un giocatore della Fiorentina. Vediamo la panchina della Fiorentina in fibrillazione, come giusto che sia, perché questo calcio di rigore, ragazzi, non c'era, clamoroso, ed è andato pure a rivederlo al VAR, ma lasciam perdere, va, sentiamo un bel vocale, Filippo, aiutami tu!
Sentiamo. Buongiorno Luca, Cristiano dalla Svizzera, un caloroso saluto anche all'aria. Io vorrei spendere una nota di merito per Rabiot. Un Rabiot tanto criticato negli ultimi mesi, però Rabiot con Sarri fece una buonissima stagione e nelle ultime settimane un Rabiot in crescita che sforna assist, fa anche qualche gol, quindi oltre a dargli un buonissimo voto direi che Rabiot è da confermare. Grazie, buona giornata.
C'è Insigne dal dischetto, è parato e gol! Gol, Napoli in vantaggio, ragazzi, mamma mia, Napoli in vantaggio con Lorenzo Insigne, ragazzi, si mette molto male, speriamo che adesso la Fiorentina non si perda d'animo, perché il primo tempo della Fiorentina è stato buono. purtroppo Napoli in vantaggio, ragazzi. E in virtù della differenza reti, loro sono più avanti, perché scontro diretto siamo pari, differenza reti loro sono in vantaggio. Però c'è ancora tutto quanto un secondo tempo. Michele da Cosenza: sono d'accordo che sulle reti Rai si dovrebbe essere più neutrali, ma visto che Variale e compagnia non lo fanno, io non guardo più Variale in Company. Ciao da Rosario, io mi tengo stretto da Giorgione, ma mi tengo anche Gigi. Chiedo scusa, sono Pina. No, perché stanno a dire che dicono questa è l'ultima stagione di Chiellini. Dimmi tu, è vero? Non si sa. Non si sa, non so risponderti, Pina. Se dipendesse da me, no, io Chiellini lo terrei un altro anno, soprattutto se è vero che tornerà Allegri. Cioè, se torna Allegri bisogna ricominciare dai suoi pretoriani, e secondo me Chiellini è un giocatore indispensabile nel novero di quello che è il gioco di Massimiliano Allegri. Tra parentesi, non abbiamo parlato perché la foto è circolata nei social venerdì, nella giornata di venerdì, praticamente in tarda serata. Voglio chiedervi come leggete questo summit che c'è stato a tre tra Grosso, Paratici, Cherubini e per l'appunto Massimiliano Allegri. Voglio sapere che chiave di lettura gli date, voglio sapere che cosa ne pensate. Io vi dico la mia, vi dico che secondo me il futuro della Juventus è già tutto deciso. Secondo me la dirigenza, il presidente, tutti quanti sanno già chi è il prossimo allenatore della Juventus. Non so dirvi con esattezza se è Massimiliano Allegri, io so solo, ragazzi, che le parti si sono parlate. Però dai, ditemi la vostra su questa foto che avete visto, questa chiave di lettura che date alla foto virale. 340 54 25 324. Bando alle ciance perché lo abbiamo in collegamento un grandissimo simbolo bianconero, anche tifoso della Juventus, Antonello Cuccureddu. Antonello, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, come va? O meglio, eh?
Bene, dai, oggi bene, Antonello, una volta tanto, dopo tutte quante le batoste prese, almeno oggi.
No, beh insomma, poi battere l'Inter, lo sapete che per noi è un po' un derby, no? Un derby italiano, nazionale.
Eh sì, per forza.
E quindi questa vittoria mi auguro che sia quella, non dico quella decisiva, ma quella che ti porta insomma ad arrivare soprattutto a qualificarsi per la Champions, questo sì.
Antonello, sono d'accordissimo con te. 340 54 25 34 se avete delle domande per il nostro Antonello Cuccureddu, al quale chiedo da quali convinzioni deve ripartire la Juventus dopo questa partita, perché mercoledì c'è in palio la Coppa Italia, cioè un titolo stagionale. Antonello, tu ci insegni, visto che sei simbolo della nostra Juventus, che non ci si stanca mai di vincere, che dignità e orgoglio vengono prima di tutto.
No, quello ti deve dare la forza ancora di continuare, perché perdere non piace mai a nessuno, soprattutto a noi juventini. È chiaro che una squadra come questa deve stare sempre al vertice, deve stare sempre sul pezzo. Adesso anche questa Coppa Italia, speriamo di riuscire anche a prenderla, perché mi farebbe piacere soprattutto per Pirlo, perché lo merita e lo merita anche la società. Però bisogna giocare alle partite, bisogna avere un po' più di carattere, più cattiveria, essere determinati, questo sì.
Senti Antonello, voglio chiederti, visto che hai vissuto tanti cambiamenti in casa Juventus alla tua epoca, ti chiedo se secondo te stiamo andando incontro a un cambiamento sotto tutti i punti di vista.
Ma questo non lo so, è chiaro che se le cose non dovessero andare nel verso giusto ci saranno dei cambiamenti, ma aspettiamo la fine. Sicuramente il presidente e la società si staranno guardando intorno, sia per la squadra sia per altro, insomma. Però adesso vediamo i risultati di questa squadra.
Perché sì.
Vederla lì e soffrire per entrare in Champions League mi dà fastidio, insomma.
Certo, hai ragionissima tu, io credo sia estremamente ridicolo.
Perché oggi stavo seguendo la Napoli,
ecco.
Napoli,
se vince, cioè secondo te c'era rigore, Antonello, dai, dimmi la verità, tu hai giocato a calcio.
Guarda, io vedo degli arbitri, questo è un regolamento, bisogna cambiarlo perché non è possibile, basta toccarli adesso. Poi bisogna stare attenti, la maglia, è chiaro che la maglia non si tira. Se guardate il rigore di oggi che stava la Fiorentina-Napoli, se gli tiri la maglia, lo strattoni, lo scontro ci può stare, per carità, ma la maglia non si deve tirare, quello sì.
Questo sì,
però
questo sì.
Certi regolamenti bisogna cambiarli.
Sì, onestamente sì, anche i due rigori che è andato ieri.
Stavo guardando anche la classifica, il Napoli ci supererà.
Certo. Ci supera, ma poi anche se finiamo pari, Antonello, si va a vedere la differenza reti, perché scontro diretto siamo pari, infatti, e il Napoli ha segnato molto più di noi.
aspettare anche il Milan perché c'è una partita in meno.
Sì, anche qui è ridicolo che si arrivi alla fine del campionato con una partita in meno. Vabbè, lasciamo perdere. Senti, voglio chiederti, come giudichi la prestazione di Cristiano Ronaldo ieri? Perché poi è uscito al 70esimo, secondo te era un cambio concordato che sarebbe venuto a prescindere?
Secondo me sì, ma Ronaldo adesso lo stanno criticando, cosa? Ma è l'unico giocatore insomma che segna, c'ha 29 reti, figuriamoci.
Mm.
Secondo me sono un po' i centrocampisti che qualche gol in più dovrebbero farlo, anche qualche difensore. Chiesa c'ha 8 gol, Kulusevski ne ha 4, Quadrado 2, Alessandro Alex mi sembra 2.
Sì, troppo pochi.
Troppo pochi, insomma, per una squadra come questa è troppo poco.
Come giudichi invece?
C'è mancato Dybala, i gol di Dybala.
Ecco, qui voleva arrivare.
4.
Sì.
E Morata invece anche quello che sta dietro Ronaldo, che ha 9 gol. Insomma, bisogna trovargli un posto a questo ragazzo.
Sono d'accordo con te. E soprattutto, secondo te Dybala deve rimanere alla Juventus, Antonello?
Ma io, per me sì. Per me sì, bisogna ricostruirlo. Non è che, per carità, a livello mentale, secondo me, a livello... c'è qualche cosa che non quadra, e questi contratti, insomma, un giocatore così, non è che ne troviamo in giro, eh.
Sì.
È quello che quando gioca ti fa sognare, insomma.
Sono d'accordissimo con te. Ti chiedo anche che futuro prevedi per Pirlo, perché comunque in settimana è circolata questa foto, anzi venerdì è circolata di questa foto con Cherubini che parlava con Allegri, con Grosso. Cioè, secondo te Pirlo non sarà più l'allenatore della Juventus?
Scusa, l'ha messo la società, e quindi se dovessero mandar via Pirlo, chi è che ha sbagliato?
Bisogna farsi delle domande, eh. Anche il direttore sportivo probabilmente.
Allora,
anzi, sicuramente.
Tu credi un giocatore, Alex, perché Pirlo lo sappiamo che è stato un grande. E all'inizio ha iniziato con l'Under 23 e poi si parla di esperienza, si parla d'altro. È chiaro che per quello che la sua esperienza è minima a livello di allenatore. Ma dagli fiducia. Bisogna dargli fiducia, non è che puoi bocciarlo subito, perché altrimenti sarebbe un disastro per lui soprattutto. E poi soprattutto per la società che l'ha voluto, l'ha messo lì, e quindi devi avere fiducia.
Sono d'accordissimo con te, Antonello. Ti chiedo che cosa serve alla Juventus per poter cominciare di nuovo a vincere, ad aprire un ciclo. Perché io, Antonello, lo so che lo sto dicendo a noi juventino, prima ancora che Antonello credo a un tifoso della Juventus. Io di vedere l'Inter che mi alza la coppa in faccia, non ho voglia di vedermelo per tanto tempo. Cioè, ti dico
noi
la verità.
I juventini siamo fatti così.
.
Vogliamo stare sempre lì, però bisogna conquistartelo, perché ci abbiamo. La Juve ha tutte le possibilità per fare una grande squadra. Sicuramente qualche cosa bisogna cambiare, anche a centrocampo, la difesa, davanti ci va un altro attaccante.
Sì, un altro attaccante.
Qualche cosa bisogna fare.
Sì. Guarda, ti saluto con un messaggio di Ugo che dice: come vi dicevo a Firenze, è facile causare rigore, tutto semplice, forza Juve. Alessandro non è un difensore da Juve, vogliamo un nuovo Cucurellu. Questo è il messaggio di Ugo, carissimo Antonello.
Ma Cucurellu lo potevi mettere a destra e a sinistra in mezzo.
E non si lamentava, eh? E non si lamentava. Altro che la specializzazione del ruolo.
Ecco, mi piacerebbe vedere questi centrocampisti soprattutto guardare la porta, non tirano mai. Cioè, pensiamo sempre di arrivare lì o sui cross o arrivare lì dentro l'area, ma ci sono delle possibilità. Poi bisogna avere le caratteristiche per farlo, però se tu mi dici a me, quando vedevo la porta da 20, 25, 30 metri,
sì, tiravo. Già Antonello, già, mamma mia quanti rimpianti. Grazie ad Antonello Cucurellu.
Comunque, vai. Forza Juve, stiamo sempre vicino, perché al di là delle critiche non
bravo,
critichiamo.
Bravo, bravo che
non
lo stai dicendo.
Andiamo avanti e forza Juve.
Bravissimo, grazie ad Antonello.
Grazie a voi, ciao, arrivederci.
Ragazzi, è uscito anche Castrovilla, è entrato Esserich, è uscito Biraghi, è entrato Igor. Cambi conservativi da parte della Fiorentina con il Napoli che è andato in vantaggio con questo rigore che non c'era. Scandaloso, ragazzi, scandaloso. Ma tanto lunedì ci saranno tutti quanti i titoloni di questa partita che la Juventus ha farsato con l'Inter che si era presentata che non aveva voglia di vincere. Mamma mia, ma come si fa a dare un rigore del genere? Ma si è appoggiato e si è fatto buttare a terra. Ma non c'era questo rigore, ragazzi, non c'era ed è clamoroso, dramma sportivo quello che è accaduto al Franchi di Firenze. Il Napoli adesso in fase offensiva, c'è Osimhen che l'ha passata Insigne, al limite per Zielinski, gol, ragazzi, la Fiorentina è scoppiata e il Napoli ha raddoppiato, vabbè. Sono le 13:59, più vicini che mai, ragazzi, alla nostra Juve ora, in questo momento difficile. 3-4-0 54 25 3-2-4, ascoltiamoci le ultimissime dal mondo dello sport.
Domenica Sport.
E ci risiamo, ragazzi, sono le 14:05, questa è Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il Napoli sta vincendo al Franchi di Firenze, ragazzi, dobbiamo essere più compatti che mai in questo momento. Voglio sapere però da voi che cosa vi aspettate, ragazzi, della finale di Coppa Italia. Pensiamo a noi, perché io sta Coppa Italia la voglio vincere, non ce la faccio più a vedere altri che alzano trofei. Lo scorso anno ce l'ha alzata in faccia al Napoli e io penso alla Coppa Italia, ragazzi. Per la Champions vedremo, finché siamo in corsa ritmo ci proveremo. Il Napoli può perdere a Verona l'ultima giornata, non è detto, ragazzi, può succedere di tutto, così come noi possiamo perdere a Bologna. Pensiamo a noi e guardiamo noi, per vederti una partita ai tempi del VAR basta tirare una maglia, sai benissimo che ti beccano. A Firenze lo hanno fatto. Poi Luca, purtroppo la Coppa Italia non serve a nulla per il futuro della Juve, serve solo il quarto posto. La Coppa Italia, come hanno concepito il calcio, fino a se stessa, dice Luca. Io non sono d'accordo con te, perché ragazzi, la Coppa Italia è un trofeo che ti metti in bacheca. Ma scusate, ma furia di snobbare i trofei, quest'anno abbiamo perso tutto, ci sono passati sopra con lo schiacciasassi praticamente. Io non lascio niente agli avversari, non lascio niente, mi sono stufato di questo luogo comune, di questo detto comune secondo il quale certi trofei non valgono. Ma scusate, ma furia di snobbare gli obiettivi, abbiamo visto che cosa è successo, abbiamo visto quest'anno lo scudetto che lo abbiamo perso, ragazzi, e quanto ci dà fastidio, ragazzi, che lo abbiamo perso. A me personalmente tantissimo. Perché la Juventus è una squadra che lo scudetto lo poteva vincere a livello d'organico, punto e basta. Però questo è quanto è accaduto. Poi Lorenzo da Macerata che dice: io sinceramente non comprendo oggi la vostra felicità, per cosa, scusatemi, fuori dalla Champions, mai dentro il campionato, una stagione fallimentare, sono certo che Pirlo sarà il nostro prossimo allenatore. No, questo te lo do con certezza, non lo sarà. Però io voglio sapere da voi come leggete quella foto al bar, ragazzi, tra Cherubini, e infatti Parati c'era il grande assente, magari ne parleremo, tra Cherubini, tra Allegri e tra Fabio Grosso. Io vi dico la verità, credo che se avessero dovuto fare qualcosa di clamoroso lo avrebbero fatto nelle stanze segrete della Continenza. Cioè, questi incontri sono incontri istituzionali di definizione di programmazione che fa la Continenza. Io credo che lì fosse un incontro formale, più che altro per magari ribadire concetti già detti e ridetti. Almeno è quello che penso io, ragazzi, detto con grande franchezza e grande onestà. Bando alle ciance, perché lo abbiamo in collegamento, lo saluto, Enrico Fantini. Enrico, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora Enrico, tu hai giocato anche nella Fiorentina oltre che nella Juventus. La Fiorentina sta perdendo 2-0 contro il Napoli, ovviamente qua si tifa viola perché in ottica Champions c'è da ben sperare per quanto riguarda la Juve. Ti chiedo però, alla luce della tua esperienza da calciatore, quanto vittorie inaspettate come quelle di ieri possono far bene alla classifica e soprattutto al morale in vista di appuntamenti importanti?
Sono vittorie importanti, come hai detto te, sotto l'aspetto morale, ma fanno bene anche per un discorso di classifica. La Juve si sta giocando la qualificazione alla Champions, quindi è una vittoria fondamentale. È stata anche una vittoria d'orgoglio, almeno per quello che ho potuto capire io, di orgoglio da parte di alcuni giocatori, per fare vedere che comunque sia il valore in campo c'è. E quindi questo divario tecnico verso l'Inter non c'è.
Quindi sono d'accordo. Sono d'accordo, personalmente secondo me c'è questo grande rimpianto, però comunque carattere, grinta, identità, dignità, sono valori che vengono prima, che sono mancati alla Juventus. Senti Enrico, tu conosci molto bene Giorgio Chiellini, lo hai visto praticamente nascere, calcisticamente parlando, ti chiedo, secondo te può continuare a giocare? Ha ancora cartucce da sparare concrete, da poter sparare, e soprattutto può ancora dire la sua?
Dipende cosa dice il cervello di Giorgio.
Ma anche vedendolo giocare, perché io dopo una partita di ieri dico, caspita, cioè...
Io l'ho visto uscire dal campo bello carico, quindi che trascinava addirittura gli altri, come dire, andiamo, come se la partita non fosse ancora finita, invece era già finita. Sicuramente sotto l'aspetto mentale Giorgio non è mai mancato, anche da ragazzo giovane a livello mentale era veramente forte e l'ha dimostrato nella sua carriera di esserlo. Bisogna vedere il fisico se regge, bisogna vedere il cervello che cosa vuole fare. Penso che a questo punto solo lui può sapere quello che vuole. Quello che posso consigliare è che smettere di giocare non bisogna sentirselo, ecco, bisogna essere pronti per smettere di giocare. Quindi gli auguro veramente che faccia la scelta giusta.
Senti Enrico, vi siete sentiti ultimamente? Che cosa ti ha detto? Come sta lui?
Non l'ho sentito ultimamente, da un po' che non lo sento, però posso leggere nelle sue espressioni che è stata veramente un'annata sofferta. Quindi penso che se ha voglia di ricominciare, che finisca al più presto questa stagione con questa qualificazione alla Champions, per poi dopo rifondare, ripartire con un entusiasmo diverso la nuova stagione.
Enrico, stai vedendo Fiorentina-Napoli?
L'ho vista un pezzo durante il pasto, durante il
mezzogiorno. Poi hai spento al rigore del Napoli. ma veramente, ma Enrico, adesso al di là di tutto, io sono perplesso, sono fortemente perplesso rispetto a quella cosa che ho visto. Cioè, ma non solo
voglio,
perché sono
non
juventino.
Non voglio pensare a queste cose, lo so dove vuoi portarmi.
No, però cioè, sono perplesso.
Da un punto di vista della scelta, che sia tutto, che sia il calcio pulito, che sia un calcio vero, dove il Napoli meriti veramente tutto quanto.
Sì, staremo a vedere. Senti, visto che nel calcio hai vissuto tanti cambiamenti, no, nel corso della tua carriera, credi che si respiri aria di cambiamenti anche intorno alla Juventus? Cioè alla fine di questa stagione potrebbero esserci grandi cambiamenti?
Sì. Io mi ricollego a una frase di Allegri, almeno, poi non so se sia vera o non vera, però comunque per ripartire la Juve ha bisogno che Ronaldo vada a giocare da un'altra parte. È brutto da dire, perché comunque c'è un campione come Ronaldo nel campionato italiano, fa sempre comodo, però non so se faccia poi tanto comodo alla Juve il prossimo anno. Quindi secondo me ci sarà una rifondazione abbastanza forte
anche a livello dirigenziale, Enrico, perché poi alla fine è quello che sembra, no? Da quando si è parlato di Super League è stata una batosta dietro l'altra, cioè veramente se il karma esiste forse ha colpito nel momento giusto, verrebbe da dire.
Sì, ma poi Buffon ne è uscito dicendo che è ora di smettere, è ora di andarsene, non so se smetto, non so se continuo a giocare, ed è uscito con queste affermazioni, come dire, qui non ci sono certezze, qui non si sa cosa succederà, cioè ha creato dei dubbi, no? E quindi solo loro sanno quello che sta succedendo. Purtroppo io queste cose qua non posso saperle.
Senti, ma secondo te il futuro di Pirlo allenatore da che cosa deve ripartire? Perché è evidente che forse ha fatto il passo più lungo della gamba.
Da un'altra dimensione. Io penso che la dimensione Juve sia stata veramente
un azzardo,
qualcosa di più grande di lui, nonostante la sua immensa carriera da giocatore. Ha bisogno sicuramente di fare il suo percorso, di crescere, e poi sicuramente sentiremo parlare di lui ancora, ecco.
Senti Enrico, tu hai giocato a centrocampo, ti chiedo come leggi questa involuzione totale di Bentancur? C'erano grandi aspettative su di lui, soprattutto dopo che se n'era andato via Pjanic. Se ti ricordi, lo scorso anno si parlava di Bentancur,
sì,
regista al posto di Pjanic.
E quindi c'è stato un po' di dualismo, ci sono stati vari cambiamenti quest'anno nella formazione di Pirlo, quindi si sono alternati Bentancur, si è alternato Arthur, quindi sono stati cambiamenti. sicuramente io do molta, tra virgolette, colpa all'assenza del pubblico. Io penso che,
però, Enrico, scusa se intervengo qui, cioè tutti quanti hanno avuto l'assenza del pubblico.
Sì, vale per tutti, ma per il giovane in particolare, o per alcuni giocatori, avere la pressione addosso può essere fondamentale. Per il giovane magari no. Per altri invece è fondamentale. C'è chi vive proprio di passione, c'è chi vive di urli, c'è, e invece il giovane magari può subirne queste situazioni. Dipende dal giocatore, dipende molto dal carattere dei giocatori. Io purtroppo il carattere di Bentancur, il carattere di Artur non li conosco, e quindi non so se gli ha fatto bene o gli ha fatto male.
Volevo anche chiederti, dal tuo punto di vista, come vedresti il ritorno eventuale di Massimiliano Allegri? Potrebbe essere una minestra riscaldata oppure un ritorno funzionale rispetto alla dimensione a cui si accinge a ripartire la Juventus?
Nodo Ronaldo, secondo me, è importante.
Ho capito.
Per il ritorno,
più della Champions, secondo te?
C'è un nodo fondamentale.
Più della Champions, quindi? Cioè, Allegri accetterebbe, secondo te, di tornare anche a prescindere dalla Champions?
No, anche quello. Ma Allegri è un allenatore, un mister vincente. Sicuramente la parte del coltello, il manico, ce l'ha lui, purtroppo. Quindi deciderà lui e sicuramente sceglierà una formazione che gli garantisca, una squadra che gli garantisca la Champions, sicuramente.
Certo. Ti faccio l'ultima, ti chiedo, che futuro prevedi per Paolo Dybala?
Dipende dall'allenatore che arriva, dipende. L'ho visto un po' vuoto, un po' scarico quest'anno, quindi non lo so. Anche lui è un giocatore di immense qualità tecniche e quindi sarebbe un giocatore fondamentale per la Juve. Bisogna vedere l'allenatore che arriverà e soprattutto anche, come dicevo per Giorgio Chiellini, il discorso mentale. Che in un giocatore il discorso mentale, come in tutti gli sport, ad alto livello, il discorso mentale è fondamentale.
Sono d'accordissimo con te, grazie Enrico Fantini.
Grazie a voi, alla prossima, buona giornata.
E ringraziamo Enrico Fantini, ragazzi, ringraziamolo. 340 54 25 34 84esimo nel frattempo a Firenze, sempre 2-0 Napoli. Uscito Osimhen, che ha avuto un problema alla spalla, è entrato Petagna. Purtroppo il Napoli, ragazzi, si accinge a vincere questa partita, si giocherà tutto quanto all'ultima. Napoli-Verona, Bologna-Juve, staremo a vedere come andrà. Secondo me nel calcio tutto è possibile. Prima di ascoltare il vocale che tu mi dici, carissimo Filippo, volevo leggere un bel messaggio. Vogliamo la Coppa Italia, sono d'accordo con voi. Potevamo vincere tutto, ma dovevamo avere un altro allenatore. Europa League, ok, almeno non siamo fuori dall'Europa. No, ragazzi, no, è un disastro l'Europa League. Lì sì che mi arrabbio, probabilmente ci andremo, non lo so, perché nel calcio tutto può succedere, e finché noi ci siamo aritmeticamente ci dobbiamo credere, ragazzi, ci dobbiamo credere con tutto noi stessi. E quindi questo lo voglio dire e lo voglio mettere in evidenza: l'Europa League sarebbe un fallimento di una portata epocale. Non è che sta storia, ma sì, l'Europa League, almeno ci liberiamo di Ronaldo. Ma che senso ha, ragazzi? Che senso ha? Ma cosa vuol dire liberarsi di Ronaldo? Cosa vuol dire? Cioè, ma mi spiegate alcune volte come ti fate? Lo voglio sapere, perché onestamente sono altamente perplesso. Vi dico la verità. 340 54 25 324, continuate a scatenarvi, sentiamo un bel vocale. Filippo.
Ciao Luca, sono Luca da Roma. Guarda,
ciao Luca.
Ovviamente la Coppa Italia è un trofeo dignitosissimo, che io tra parentesi ho sempre amato.
Mamma mia, infatti, cioè, voglio dire,
le quattro consecutive con Allegri le ho nel cuore.
E soprattutto prima, però, quando non la vincevamo, ragazzi.
Però c'è da dire una cosa, Luca.
Sentiamo.
Che per programmare il futuro della Juve, economico e quindi sportivo, la Coppa Italia non serve assolutamente a niente.
L'Albo d'Oro, ragazzi.
Non è colpa della Coppa Italia, ma è colpa di come chi dirige il calcio ha concepito il calcio stesso. Conta solo il quarto posto, che non è un trofeo. Perché quello ti dà i soldi della Champions, la Coppa Italia non conta niente, è una cosa fine a se stessa, e purtroppo
non mi interessa, è un trofeo, vai nell'Albo d'Oro, è importantissimo, ti vai a giocare un altro trofeo che è la Supercoppa Italiana, sono tutti trofei, basta snobbare i trofei. Lo abbiamo visto quest'anno che cosa c'è successo snobbando i trofei. Lo scudetto ce l'hanno vinti quelli che solitamente battevamo, quelli che solitamente arrivavano non secondi, terzi, quarti e quinti. Io onestamente, ragazzi, la Coppa Italia non la lascio, ve lo dico con grande onestà. Punto. Poi, allora, partita inutile ieri sera. Chi è che lo scrive questo? Maurizio. Partita inutile ieri sera, me ne frego dell'orgoglio se devo giocarmi un trofeo a distanza di pochi giorni. Sprecate energie che servivano contro un Atalanta oggi più forte di noi. Un anno di scelte sbagliate. Il Napoli vince 2-0, è finita ragazzi, facciamoci una ragione. Maurizio, io rispetto il tuo punto di vista, ma non lo condivido. Ieri era importantissimo vincere. Ma tu vuoi mettere la pressione psicologica che hai dato all'Inter? Cioè l'Inter, quanta pressione psicologica ha adesso? Cioè loro che si credevano invincibili, con tutta quanta la stampa a favore, con tutte quante le squadre italiane a favore dell'Inter, ragazzi, perché ha vinto l'Inter, sembrava lo scudetto di tutta Italia praticamente. Volete mettere come si sente psicologicamente l'Inter adesso? Quella Juventus che hanno voluto battere con tutto quanto loro stessi, perché ragazzi l'Inter quest'anno, cioè Conte ragazzi, voleva vincere lo scudetto soltanto per fare un dispiacere, in primis soltanto per metterla in quel posto alla Juve, e diciamo le cose come stanno, cioè Conte, oltre ad aver vinto lo scudetto, è contento di averlo vinto contro la Juve, è contento di aver detronizzato la Juve, ragazzi. In primis Conte è contento di quello. In primis è contento di quello Antonio Conte, ragazzi. E diciamo le cose come stanno, e diciamole. E ieri si è preso una bellissima batosta, ragazzi. Si è preso una bellissima batosta. E onestamente io la partita di ieri sono contento di averla vinta, perché queste sono vittorie che ti aiutano anche nella prospettiva del dopo, ragazzi. In Coppa Italia te la giochi mercoledì con l'Atalanta, con un piglio totalmente diverso. Un Atalanta che, attenzione ragazzi, parte favorita a Reggio Emilia, parte favorita rispetto alla Juve. Bando alle ciance perché lo abbiamo in collegamento. Io voglio parlare adesso di leggende. Con chi? Con Matteo Guardalben. Matteo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Matteo, ho detto che voglio parlare di leggende perché tu hai visto la parabola ascendente di una leggenda del calcio mondiale che è Gigi Buffon. Ti chiedo, lo hai sentito ultimamente?
No, è da un po' che non ci sentiamo. Solo via messaggio, ormai sarà un annetto fa che l'ho contattato, quindi è da un pochettino, però sicuramente hai detto la cosa giusta a te.
Ma dimmi la verità, cioè non smette, tu lo conosci anche a livello personale.
Guarda,
non smette.
Guarda, intanto ti ringrazio perché quando mi hai scritto per far due chiacchiere su Gigi, lì ringrazio internet anche che mi ha dato la possibilità di andare a guardare, perché io sinceramente questa premessa te la faccio perché sto guardando e seguendo poco quello che è il calcio. E quindi mi hai dato la possibilità di vedere, sono andato a spulciare questa mattina un po' le cose che riguardavano, sì, Gigi, e ho visto questa notizia perché fino ad oggi io non la sapevo, quindi fate come sono messo.
Sì, che appunto lasciava la Juve. No, ma al di là di questo, sì, cioè, ha 43 anni, però anche contro il Sassuolo, se non l'hai visto te lo racconto io, ha parato un rigore, no, è stato il migliore in campo.
Me l'hanno detto, però guarda, io ti parlo da ex giocatore su ex compagno di squadra, chiaramente se fossi in lui io avrei già smesso da qualche anno, ma non perché non si merita di giocare, perché è fortissimo, è ancora in formissima, però per il campione che è e per le qualità che ancora ha, stare in panchina secondo me è un'umiliazione per un giocatore così, ti dico la verità. Questo è il mio pensiero, chiaramente. Poi se lui invece decide di andare avanti ancora e tutto, poi vuol dire che sta bene anche in quel modo lì. Io sì, dal mio punto di vista, per come vedo, per come ho sempre visto il calcio, perché ho sempre considerato certi campioni, ho sempre pensato che arrivato a un certo punto non è bello stare in panchina, soprattutto per un portiere, ecco.
Certo, soprattutto se ti chiami Buffon.
Io l'ho fatto per tanti anni dietro di lui e tutto, però mai mi ero abituato. Sai, lui ha fatto una carriera talmente strepitosa, talmente forte, e che dimostra ancora di essere forte, perché capito? Però sai, alla fine ci sono delle gerarchie nelle squadre che giustamente fanno giocare quando fanno una scelta, e lui l'ha accettata perché per tornare alla Juve ha accettato questa cosa, però penso che non sia molto piacevole per lui, nonostante, proprio per quello che hai detto te, stando bene, sedersi e guardare gli altri. Se lo fa è per quel motivo lì, se decide di smettere. Poi se decide, siccome questa mattina ho visto appunto che può approdare in altre squadre e scegliere di andare in qualche squadra, magari anche forte, ma dopo non so di cosa sta succedendo, perché ho visto anche del Barcellona che parlano. Quindi
sì. E beh, può essere, perché è sicuramente un portiere da top club. Matteo, voglio sapere da te un aneddoto riguardo al primissimo Buffon che tu hai vissuto a Parma.
Guarda, io ho visto, ti dico una cosa che è legata a me. Io sono arrivato a Parma, che l'ho raccontato un po' di volte, ma sono arrivato a Parma da portiere, e sei un portiere un po' tutti i giocatori, un po' chi fa questo mestiere deve essere un po' presuntuoso, il portiere ancora un po' di più, perché sei, vivi da solo, vivi le tue solitudini in porta mentre gli altri giocano, Io ho giocato giovane per in quegli anni, perché insomma arrivare a giocare in Serie A a 22 anni, 21 anni e mezzo era positivo, molto positivo. Quando sono arrivato a Parma con mille ambizioni, il primo allenamento che ho fatto in ritiro, che ho visto Gigi, ho chiamato subito il mio procuratore, gli ho detto scusa un attimo, ma quando è che gioco io qua?
No, ma al di là di tutto, no, era giovanissimo ed era già leader, cioè riusciva già a entrare nella testa dei giocatori più esperti?
Era formidabile, ti dico. Questo te l'ho raccontato per farti capire che cos'era Gigi in quel momento. Cioè, non era inavvicinabile da chiunque. Quando tu lo vedevi giocare, quando io soprattutto in quel momento in allenamento, quando lo vedevi fare le cose, era come se lui aveva 18 anni, come se ne avesse già 36. E sai, per un portiere i 36 anni, 30 anni dopo, è quell'esperienza che ti fa capire magari dove arriva il pallone prima, di anticipare un po' prima. Lui aveva già quell'esperienza, però con un fisico di 18 anni, quindi provi a immaginare che cosa poteva essere in quel momento Gigi. E poi quella pazzia che l'ha sempre contraddistinto. Voi la Juve l'avete visto poco, quella pazzia, perché lui un po' si è tirato un po' indietro. Negli anni di Parma con me ti dico la verità che faceva delle robe, non so se ti ricordi il suo esordio con il Milan.
Sì, ho visto gli highlights. Certo.
Poi arrivato la Juve ha capito, perché in quel momento ci sentivamo anche spesso, capito? Giustamente ha detto a Parma mi potevo permettere determinate cose, la Juve no, perché purtroppo in ogni minuto si parla della Juve, quindi sai, se si sbaglia non è come se si sbaglia il Parma.
Certo. Grazie a Matteo Guardalben.
Grazie a voi. Ciao.
Ed
a
è
tutti.
Stato un piacerissimo parlare del primissimo Gigi Buffon. Ragazzi, voi che mi dite che sono contro Buffon, io ho solo dubbi sulla sua continuità, ma la leggenda che non la sminuisco. Carlo da Carpi vorrei avere il suo ottimismo. Il suo, mi stai dando delle che, Carlo? Che mi fai sentire vecchio, Carlo? Mannaggia te. La Champions si è persa dopo il Benevento. I pareggi col Verona, Fiorentina, Torino con la botta finale del Milan. Spero solo per un futuro più sereno. La colpa è del 70% dei giocatori. Non mi interessa. Intanto il Napoli vincerà Firenze. Siamo praticamente all'ultimo minuto di recupero. Finché si può, ragazzi, bisogna crederci, altrimenti non si tifa Juve. Bisogna crederci, poi non andremo in Champions, andiamo in Europa League. Pazienza, ragazzi, faremo tutte quante le osservazioni del caso. Intanto uno scudetto l'abbiamo vinto quest'anno, e sapete qual è? Quello della nostra Juventus Women, ragazzi, anche oggi ha vinto con gol di Barbara Bonansea. Straordinaria questa squadra, straordinaria. Cioè, non è tutto da buttare via. La Juventus si tifa in maniera trasversale. E per quanto riguarda la Champions, ragazzi, non ci andremo. Faremo tutte le valutazioni del caso. È finita a Firenze. Il Napoli ha vinto 2-0. Pazienza, secondo me la Fiorentina se l'è giocata per vincerla. Diciamo le cose come stanno. L'episodio del primo rigore mi ha sorpreso, ma dobbiamo portare a casa questo risultato. Ormai l'arbitro ha fatto tre fischi, è finita. Il Napoli ha vinto, il Napoli ha incrementato il vantaggio in classifica su di noi. Potremmo finire pari. In caso il Napoli battesse il Verona e noi battessimo il Bologna, si andrebbe a vedere la differenza reti. E il Napoli ha una differenza reti, soprattutto, cioè, più consistente rispetto alla nostra. Nello scontro diretto siamo pari. Quello che accadrà. Tutto rinviato all'ultima giornata. Adesso abbiamo una partita di Coppa Italia, una finale importantissima mercoledì. Pensiamo a quella, pensiamo ad alzarci questo trofeo. Quello che accadrà, ragazzi. Io voglio sapere da voi che cosa vi aspettate mercoledì. A questo punto ci portiamo lì e voglio sapere il vostro 11 anti-Atalanta, ragazzi. 11 anti-Atalanta. Vi dico il mio, importa, me la gioco con Buffon. Alla sua ultima con la maglia della Juventus, ma non secondo me alla sua ultima in Juventus in generale, perché secondo me tornerà. A destra metto Danilo, al centro della difesa me la rigioco con Chiellini e con De Ligt. Anzi, faccio Cuadrado a destra, ragazzi, perché è vero, Alexandre è squalificato. A sinistra ci metto Danilo, io da Danilo non prescindo, secondo me deve avere un posto, e lo metto titolare contro l'Atalanta a sinistra. A destra alto metto McKenny, al centro del campo mi metto di nuovo Bentancur e Rabiot. Secondo me è vero, non è il centrocampo delle meraviglie, ragazzi, però Bentancur e Rabiot, oppure Rabiot e Arthur. Preferirei Bentancur e Rabiot per questioni di solidità, ragazzi. Rabiot gira meglio con Bentancur, e lo abbiamo visto, rispetto che con Arthur. Infatti a Reggio Emilia cosa fa Rabiot? Pronti via, perde una palla sanguinosa al limite dell'area. A sinistra, ragazzi, me la gioco con Chiesa, indispensabile. Davanti Ronaldo e Dybala, lo devo ripetere, Ronaldo e Dybala. Questo è il mio 11. Voglio sapere il vostro. Tenete conto che Alexandro è squalificato. 11 ante Atalanta. 3-4-0 54 25 3-2-4. Sono le 14:28, ragazzi, salutiamo il pubblico di Boom Channel. Potete seguirci tutti i giorni tra le 13 e le 14:30. E sai cosa facciamo, Filippo? Io non dico che andiamo in break. Adesso ci ascoltiamo le ultimissime in generale. In generale, ascoltiamoci le ultimissime.
Domenica Sport.
Milioni di bianconeri all'unisono su un'unica emittente. Questa emittente è Radio Bianconera, l'unica che conta. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 340 54 25 324. Il Napoli, ragazzi, può perdere contro il Verona. Può perdere contro il Verona e noi li possiamo battere il Bologna, li possiamo sorpassare. Finché si può, ci si crede, ragazzi. Finché si può, ci si crede. Poi, un altro paio di maniche. La Juventus ha fatto un percorso più logico? Più logico del Napoli quest'anno? Secondo me sì. Secondo me sì. Più logico del Milan? No. Più logico dell'Atalanta? No. Noi la nostra corsa la dobbiamo far sul Napoli e non è ancora finita, ragazzi. E non è ancora finita. Ci dobbiamo credere con tutti noi stessi. Con tutti quanti noi stessi, ragazzi. Allora, leggiamo l'11 anti-Atalanta, perché, ragazzi, ci si gioca già un trofeo mercoledì, eh? Mercoledì, ragazzi, ci si gioca già un trofeo. L'11 anti-Atalanta, firmatevi, ragazzi, firmatevi. 340 54 25 324. Buffon, Demiral, Chiellini, De Ligt a 3, fa la difesa a 3, quindi il nostro amico. Cuadrado a destra, Kulusevski a sinistra, Danilo, Bentancur, Rabiot, Ronaldo e Dybala. Bravo! Devono essere una certezza, Ronaldo e Dybala. E dobbiamo giocare contro loro due con l'Atalanta. Dobbiamo giocare contro loro due. Punto. Punto e basta, ragazzi. Punto e basta. Su questo non si transige. Continuiamo a crederci, ragazzi. Continuiamo a crederci perché non siamo spacciati. Non siamo spacciati assolutissimamente. Ciao Luca, il Napoli è un punto in più di noi. 76 contro i 75. Ma è la Fiorentina. Io pensavo fosse lo Scansuolo della Fiorentina. Hanno giocato 4 giocatori, non sono d'accordo. Non sono d'accordo, amico mio. Secondo me la Fiorentina se l'è giocata, e lo dico con gran onestà intellettuale, l'ho vista la partita. Se la son giocata, poi l'episodio del rigore ha avuto un contraccolpo forte, perché quel rigore, ragazzi, non c'era e me lo dovranno spiegare, ragazzi. Vorrei sentire opinionisti autorevoli che ieri hanno fatto pelo e contropelo alla Juve commentare questo rigore assegnato al Napoli. Benissimo, però la Fiorentina, amico mio, se l'è giocata. Sono d'accordo con te, la Juve ha il dovere di vincere sempre qualunque trofeo sia. Nazareno dai Schitello, dai Schitella, Gargano, Foggia. Sono d'accordo con te, Nazareno. Cioè, ragazzi, io mi sono stufato di snobbare i trofei. Abbiamo visto che cosa serve. Voglio il vostro 11 anti-Atalanta, ragazzi, tutti quanti uniti. Due partite alla fine di questa stagione e siamo ancora in corsa per la Champions. Io ve lo continuo a dire, ragazzi, finché c'è la benché minima speranza, noi dobbiamo fare la nostra corsa, ragazzi, perché il Verona, il Napoli lo può battere. Il Verona può battere il Napoli, ragazzi, ok? Quindi ci dobbiamo credere fino alla fine, è nostro dovere morale. Filippo, abbiamo tantissimi vocali, 30-40 secondi, mi raccomando, ragazzi, prego Filippo.
Ciao Radio Bianconera, Marco da Roma.
Ma ciao Marco!
Addio Champions.
No.
Ciao, buona domenica.
No, no, no. Finché c'è la possibilità aritmetica, alla Champions bisogna crederci. Punto e basta. Sentiamo un altro bel vocale, 30-40 secondi.
Ciao Luca, Alfredo da Torino.
Ciao Alfredo.
Ti dico che purtroppo dovremmo andare in Europa League, anche se questa squadra secondo me non era da Europa League.
Neanche secondo me, eravamo da scudetto, ragazzi. Eravamo da scudetto se non avessimo fatto certe boiate.
Comunque è un motivo in più secondo me per ripartire da delle basi. Mandare via magari qualche giocatore che ormai con la Juve non ha più niente a che fare. Secondo me Alexandro, Bonucci, Chiellini, Buffon già va via per conto suo, hanno fatto già molto per la Juve, ora di mettersi da parte e cercare nuovi giovani interessanti.
Ecco, appunto, questo voglio sapere. Cioè, secondo voi Chiellini ha ancora cartucce da sparare? Perché io per tutta la puntata avevo detto che questo Chiellini è ancora due spanne sopra tutti. Voglio sapere da voi che cosa ne pensate a riguardo al 340 54 25 324. Oltre al vostro 11 anti-Atalanta, ditemi se Chiellini, secondo voi, merita la riconferma alla Juventus. E voglio saperlo. Sentiamo un altro bel vocale, Filippo.
Buonasera, Radio Bianconera.
Ciao.
Marco da Rocca di Papa Roma.
Ma grande!
Niente. Sono abbastanza deluso. La mia delusione più grande qual è? È quella di vedere un campionato falsato fin dall'inizio e ascoltare televisioni, ascoltare radio che parlano e che mettono sempre in evidenza quello che francamente a me fa molto sorridere, amaramente, sorriso amaro, perché francamente vedere quello che è successo ieri su Juventus-Inter, ecco. E quello che sta succedendo oggi,
sì,
con il famoso biscotto al Napoli.
No, biscotto no, ragazzi, la Fiorentina l'ha giocata. La Fiorentina l'ha giocata, ragazzi.
In atto con i loro gagliardetti dalla mattina alla sera fra radio, TV e tutto il resto, francamente mi fa schifo.
La Fiorentina, ragazzi, l'ha giocata. La Fiorentina l'ha giocata. Non sono d'accordo con te, amico mio. Secondo me se l'è giocata fino alla fine. Però dovete dirmi la vostra anche sulla nostra formazione anti-Atalanta, ragazzi. Io vi ho detto la mia. Io farei 4-4-2 con Danilo a sinistra, Cuadrado a destra, McKennie alto a destra. E dall'altra parte mi ci metto Federico Chiesa. Al centro confermerei Bentancur, anche se ha fatto male ieri, insieme a Rabiot. Perché l'alternativa è Arthur, che secondo me è la più grande delusione della stagione della Juventus. Io, onestamente, ragazzi, non so voi, il ritorno di Pjanic lo auspico. Io spero che questo scambio venga fatto col Barcellona. Onestamente un regista alla Pjanic ci manca e secondo me, ragazzi, davanti ce la dobbiamo giocare con Ronaldo e Dybala. Io la penso così, credo che finché ci siano, poi uno dei due andrà via, ma finché ci sono dobbiamo giocare e usare tutti quanti i giocatori che abbiamo di qualità e secondo me Ronaldo e Dybala sono due spanne sopra tutti gli altri. 340 54 25 324, voglio che vi scateniate subito, subito, ragazzi. Abbiamo tantissimi vocali, grazie all'ausilio di Filippo andremo ad ascoltarlo. Il vocalino, sentiamo il bel vocalino.
Ciao Silvia.
Ciao.
Io capisco che in Italia ci sia una modalità diversa di guadagno.
Sì.
La divisione arrivano soldi diversi, forse diversi gli sponsor, non so, una cosa più allettante, tutto quello che mi pare. Ma mi pare che Liverpool non sia Coppa dei Campioni.
30-40 secondi,
questa cosa tragica. Sembra che stato in Italia siamo sempre agli eccessi. Oggi nella polvere, domani sei il migliore, il giorno dopo sei un'altra volta nella polvere. Siamo noi che non siamo veramente, non sappiamo regolarci in qualche maniera.
Rispetto il tuo messaggio, amico mio, lo rispetto come? Perché chiaramente tutte quante le vostre opinioni sono sacrosante, sacrosante. Io però voglio il vostro 11 ante Atalanta, voglio pensare all'Atalanta. E soprattutto, ragazzi, c'è una nota, secondo me, della partita di ieri sulla quale dobbiamo riflettere. Secondo me molto ma molto interessante e molto ma molto importante. Io credo che quello che è cambiato nell'interpretazione del modo di giocare della Juventus lo si è visto con il pressing. Io ho visto un pressing grosso modo non scollato, almeno per la prima fase di gara non ho visto un pressing scollato, ho visto un pressing grosso modo coordinato. Poi tatticamente, ragazzi, facciamo a desiderare, perché questa è una Juventus priva di un'identità di gioco. Però mi è piaciuto il pressing corale con cui abbiamo messo in difficoltà l'Inter, perché io ho visto un Inter in difficoltà nei primi minuti, parlo dell'inizio di partita, sul nostro pressing. Cioè mi sembrava un Inter che non riusciva a prenderne una letteralmente. Cioè almeno questa è l'impressione che ho avuto io della partita. Voglio sapere anche da voi, perché onestamente è una cosa che ho notato. Una cosa che ho notato, che nel pressing abbiamo fatto meglio dell'Inter nei primi minuti e poi anche in quella che era la tenuta del campo. E ci verranno a raccontare che l'Inter non aveva motivazioni, perché tanto l'Inter aveva già vinto lo scudetto con Conte, che invece aveva schierato tutti quanti i titolari, ragazzi. Aveva schierato tutti quanti i titolari. Per cui, cioè, anche crederci è complicato, detto con tutta onestà. Fatemi sapere la vostra al 340 54 25 324. Aspettiamo l'ospite che si colleghi. Vedo l'11 anti Atalanta di Davide da Pistoia. Datemelo, ragazzi, datemelo, perché è importantissimo. 4-3-3 non farà mai il centrocampo a 3, lo sai, amico mio, però rispetto la tua opinione. Buffon, Danilo, De Ligt, Demiral, metti Alexandro ma è squalificato, amico mio, per cui non potrà giocare. Bentancur, Arthur, McKennie, Chiesa, Ronaldo e Dybala. Chissà, Chiesa davanti, why not? Cioè, non lo farà mai, però secondo me è anche un grande rimpianto non avere Chiesa, non averne usufruito neanche un pochino più avanti. Secondo me era un'ottima arma di cui potevamo avvalerci, detto con tutta onestà. Inoltre vi aggiungo che secondo me Chiesa a sinistra è devastante, lo preferisco a sinistra rispetto che a destra, e credo che sia indispensabile, ragazzi. Se battiamo l'Atalanta l'arrabbiatura sarà ancora più grande, perché vuol dire che qualcosa di strano è successo all'interno della squadra. Questo è Giacomo, ragazzi, Giacomo da Foligno. Poi c'è Silvano da Roma. Silvano da Roma che cosa dice? Non sono d'accordo, difesa a 3 e centrocampo a 5 con Danilo da supporto, Rabiot e Bentancur. Sulle ali Cuadrado non si tocca, Kulusevski. Sullo stretto meglio di Chiesa, Ronaldo e Dybala. Sì, però Silvano, cioè dobbiamo mettere in evidenza un aspetto, e questo aspetto che bisogna mettere in evidenza è che abbiamo bisogno di giocatori di ruolo. Cioè a me servono giocatori nel loro ruolo, mi servono dei giocatori nel loro ruolo di riferimento, e credo che Danilo a centrocampo sia stato un bellissimo esperimento. Danilo ha fatto benissimo a centrocampo contro la Lazio, contro il Porto discretamente, con il Cagliari anche, nella partita poi successiva che ha fatto in quel periodo lì, sempre a ridosso di marzo, col Benevento, ha fatto desiderare a centrocampo, ma non solitamente per colpa sua. Quindi credo che Danilo debba fare il terzino a sinistra in assenza d'Alexandro. Secondo me è una strada da cui non possiamo scappare. Squadra che si è allenata al mattino, tra le altre cose, ragazzi, bisognerà fare a meno di Alexandro. Vedremo come andrà. Nel frattempo, ragazzi, Mizzica, questa è Juventus Women, 21 vittorie su 21. Ma di che cosa stiamo parlando? E ogni volta si macchiano la bocca, si riempiono la bocca della Juventus, progetto fallimentare. Parliamo in maniera trasversale della Juventus. Poi magari ditemi che cosa ne pensate, perché tanto qua si sbaglia sempre. Calvarese distrutto dalla critica, voti in pagella bassissimi. E se volete facciamo anche un piccolo passo indietro nel commentare gli episodi, perché io adesso ve li commento come, amici miei. Cioè, quello che dobbiamo dire sugli episodi è che il rigore su Chiellini c'era, ragazzi, anche senza VAR. Se un arbitro fosse, era trattenuta netta, il rigore su Chiellini, ragazzi, c'era. Il rigore su Lautaro, ragazzi, non c'era, palesemente, se l'è preso d'esperienza. Perché poi, ragazzi, cioè, quando si giudica un attaccante, lo si deve giudicare anche da quello. Cioè, se un attaccante è furbo, ragazzi, il calcio è così, è stato furbo, con il VAR sa che quelli sono episodi dubbi che mandano nel pallone il direttore di gara, che era già nel pallone di suo, perché ieri Calvarese è veramente pessimo sotto tutti i punti di vista, ma lasciamo perdere questo aspetto. Quando i giocatori fiutano, no, che è una situazione un po' così, astutamente si prendono i loro rigori, si prendono le loro punizioni, si prendono i falli, e Lautaro è stato abile in quella circostanza. Al VAR ci hanno fatti sognare, la terna, anzi il duopolio del VAR ci ha fatti sognare. Quel rigore non c'era, è stato furbo Lautaro Martinez che se l'è procurato il secondo giallo a Bentancur. Vi prego, aiutatemi voi, spiegatemelo voi, qualcuno che è in collegamento me lo può spiegare, ragazzi, al 340 54 25 34. Voglio sapere, mi spiegate questo benedetto secondo giallo a Bentancur? Spiegatemelo, perché onestamente non l'ho capito. A caso, cioè, l'ha tirato fuori giallo, così, doppio giallo rosso. Cioè, voi spiegatemelo. Bentancur, che ragazzi, non è che sto difendendo, perché ieri ha fatto male. Cioè, secondo me era da 5. Era il più scollegato di tutti, e lì c'è la colpa di Pirlo. Perché Pirlo avrebbe dovuto toglierlo. Ragazzi, mettere chiunque, anche Ramsey, ma era nettamente scollegato Bentancur. A fine primo tempo, il peggiore in campo, insieme a Kulusevski, ma peggio Bentancur, ragazzi. Ma se qualcuno di voi mi può aiutare a spiegarmi quel secondo giallo, io ne sono grato. Perché onestamente quel giallo non c'era. Poi voglio dire un'altra cosa, visto che stiamo commentando gli episodi e facciamo tutta la rassegna. L'autogol di Chiellini, cioè veramente, cioè, io non sapevo che si potesse fare wrestling. Cioè, Lukaku butta a terra nettamente Chiellini. Io non capisco, ragazzi, come sia stato fatto, cioè come si è dato a regolare quel gol lì, cioè come si è fatto a darlo regolare, ragazzi, nettamente, ragazzi, è stato buttato letteralmente giù Chiellini nella circostanza. Ma spiegatemelo. Poi posso discutere sul rigore dato a Cuadrado, che sto vedendo in sovraimpressione. Anche qua, in questa circostanza, Cuadrado è stato furbo come Lautaro. L'unico episodio che posso discutere a favore della Juventus è questo che sto vedendo in sovraimpressione a Sky: il rigore ai danni di Cuadrado. Ma la bilancia degli errori pende nettamente a favore dell'Inter, ragazzi. A cui è stata data l'occasione di giocare in 10 per larga parte del secondo tempo, e nonostante questo li abbiamo battuti, e non fa male ricordarlo, li abbiamo battuti nettamente, siamo stati superiori all'Inter. Abbiamo un bel vocale, ragazzi, Filippo mi dice mandalo, e allora lo mandiamo.
Ciao Luca, Marco da Roma.
Ciao Marco.
Non sono molto bravo né capace a congettuare teoremi.
Vai.
Ma su un teorema, credo e spero di vedere giusto. Il ritorno di Allegri per mettere acqua e vino al vino. Allegri deve tornare alla Juve. Ciao Luca, grazie.
Allegri deve tornare alla Juve, questo è il tuo parere? Secondo me no, ragazzi, perché non ci sarebbe logica progettuale. Tra l'altro, come leggete quella foto? Ma onestamente, ragazzi, se io non mi voglio far beccare, non è che vado al bar a Torino, mi siedo in un tavolino, Leo. Allora, l'allenatore della Juventus lo sanno già, l'hanno già deciso, hanno già firmato, hanno fatto tutto quanto. Vedremo se sarà Allegri. Se vuoi sapere il mio parere, non c'è logica progettuale. Io, onestamente, un azzardino per Zidane lo avrei fatto. Vi dico la verità. Onestamente, il mio parere, perché voglio un allenatore al passo con i tempi, con il calcio europeo. Tantissimi, tantissimi messaggi. Il giallo incomprensibile, mi dice Giacomo, perché io onestamente non l'ho capito il secondo giallo Bentancur, ragazzi. E se mi potete aiutare, aiutatemi voi. Aiutatemi voi, perché non l'ho capito. Non l'ho capito, e nonostante questo, se vedete tutti quanti i titoloni sono sull'episodio Perisic Quadrado, che è l'unico episodio dubbio che pende in favore della Juventus. L'unico, ragazzi. Hanno regalato il gol all'Inter, il gol, l'autogol di Chiellini che non c'era perché Lukaku l'ha spinto nettamente, ragazzi. Ci hanno fatto giocare in 10 per tutto quanto il secondo tempo, ma di che cosa stiamo parlando? E si parla soltanto del contatto Perisic Quadrado, rendiamoci conto, ragazzi. E vabbè, sull'azione del rigore degli innominabili non hanno fatto rivedere il recupero palle, secondo me poteva esserci il fallo su Quadrado, dice Silvano. E poi, ciao Luca e amici bianconeri, io ci credo ancora nella Champions, ma Bologna si deve vincere assolutamente dopo... No, ragazzi, non è un biscotto quello di Firenze, la Fiorentina ha giocato, ve lo assicuro, l'ho vista la partita, ero qua insieme a voi, non è un biscotto quello di Firenze, la Fiorentina ha giocato, poi hanno regalato il rigore al Napoli, hanno regalato il rigore dell'1-0 al Napoli, quello di Insigne, punto e basta ragazzi, ma la Fiorentina, ragazzi, l'ha giocata. Però ti leggo, dopo il biscotto di Firenze del secondo tempo, non è rigore del Napoli, spero che perdano a Verona, la formazione della mia Juventus, speriamo in bene mercoledì, Buffon, De Ligt, quindi questa è la formazione che tu metti, Buffon, Danilo, De Ligt, Bonucci, Quadrado, Bentancur, Arthur, McKennie, Rabiot, Chiesa, Dybala, CR7, grazie mille Juventus Women, siete mitiche, fantastiche, dice Angelo da Cassino, grande, 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 grande Angelo da Cassino, sono d'accordissimo con te per quanto riguarda questo 11, metterei De Ligt, Chiellini, ti dico la verità, se Chiellini se la sente di giocare due partite a distanza così ravvicinata, tenete conto che la finale di Coppa Italia ed è una partita troppo importante anche per quello che è il palmarès di Chiellini. Io non sto dicendo che Chiellini deve godere di un privilegio in maniera sostanziale, però potrebbe essere l'ultima partita di Chiellini, forse con la maglia della Juve, non lo so, l'ultima finale di Coppa Italia anche probabilmente, perché poi non è che si può prevedere il futuro. Io credo che Chiellini possa giocare e sì sostanzialmente sì, mi piace questo 11, è praticamente il mio, ma tanto il centrocampo a 3 non lo farà mai. Sentiamo un bel vocale Filippo, 30-40 secondi.
Ciao, buongiorno, ascolta, è inutile che fai la tarantella e in continuazione vuoi dire rigore o non rigore, questo quello, noi la Champions l'abbiamo persa durante l'anno,
ma è vero. E ma finché c'è la possibilità aritmetica ci dobbiamo credere.
Pirlo dovete mandarlo via, bisogna mandarlo via, e tu dici va, Pirlo non si tocca, la società non lo manda via, e mo ce la vogliamo prendere con la partita di ieri l'abbiamo vinta la partita. Chiellini ieri si è aggrappato e con esperienza nel momento di Lukaku si è fatto portare via, si è creato l'alibi del fallo, ma quello lì è gol, è inutile che ci giriamo intorno. Quadrado, quello lì al 90% negli anni addietro non lo danno come rigore, ma manco per soldi, però abbiamo vinto, punto. Ma
no, non sono d'accordo con te, amico mio, per me era era un episodio dubbio, però se hai dato gli altri dai anche quello. Vabbè, rispetto comunque il tuo punto di vista. Marco da Sestri Levante, le logiche progettuali nel calcio non esistono, inutile cercarle. Ma come, ragazzi? Cioè il Bayer che prende Nagelsmann, cos'è, la logica progettuale non esiste, ragazzi? Cioè il Bayer che prende Nagelsmann non è logica progettuale, non è una logica su lungo termine. Vabbè, bando alle ciance, lo introduco, ho davvero grande piacere nel poterlo poi introdurre, adesso aspettiamo di contattarlo. Ti spiego io com'è andato, oh, ragazzi, aiutatemi voi, 340 54 25 34, spiegatemi il secondo giallo a Bentancur perché onestamente non l'ho capito. Gerardo da Salerno, ti spiego io com'è andato, se guardi bene le immagini Calvarese non fischia, poi le polemiche degli interisti gli hanno fatto ricordare della prima ammonizione, a questo punto fischia e prende il cartellino giallo, altro errore è l'espulsione di Brozovic, era diretto rosso e non secondo giallo. Gerardo, sei stato impeccabile in questa disamina, impeccabile. Bando alle ciance perché lo abbiamo in collegamento, lo introduco con grande piacere, Francesco Fontana, la Gazzetta dello Sport. Francesco, buona domenica.
Buongiorno a voi, buona domenica a voi. Scusate il piccolo ritardo, c'è stato un problema con...
Ma figurati, è domenica per tutti. Senti Francesco, voglio chiederti, secondo te l'Inter può aprirlo un ciclo a questo punto? Perché al di là delle difficoltà finanziarie, da un punto di vista di quello che abbiamo visto in campo questo campionato, è un Inter che un progetto quantomeno tecnico lo ha ben chiaro in mente. Poi lasciamo perdere le cose extracampo, però in campo è un Inter che ha un'identità definita, eh?
Questa è una domanda da... Potrei diventare super mega miliardario se la azzeccassi come la risposta. diciamo che è il sogno di tutti i tifosi, però oggi non possiamo permetterci di raccontare, di vendere sogni, di raccontare quasi delle barzellette. Insomma, l'Inter, la situazione societaria dell'Inter è sotto gli occhi di tutti, quindi un ciclo si apre se ci sono prima di tutto, se c'è prima di tutto una base solida dal punto di vista economico, societario, eccetera. Quindi diciamo che vi rispondo così: sarebbe un grandissimo peccato non dar la possibilità a Conte, a questi giocatori, di provarci ad aprire un ciclo, insomma. Però molto dipenderà da ciò che succederà col finanziamento, da ciò che succederà in ottica mercato, perché vale per l'Inter ma vale anche per le altre. Non possiamo aspettarci fuochi d'artificio. Insomma, io prima di parlare di ciclo proverei anche, come posso dire, andiamo step by step. Prima certo. Ci sono delle priorità che riguardano per esempio la conferma dei titolarissimi, che sarebbe già un bel passo in avanti per Conte. Poi da cosa nasce cosa? Io oggi non posso dire che l'Inter ha gli strumenti, soprattutto societari, per aprire un ciclo.
Sì,
torniamo fra un paio di settimane, un mese, va bene?
È netto, hai assolutamente ragione. Senti, ti leggo questo messaggio, ci spostiamo in orbita Juventus, giunto al 340 54 25 324, che dice: la stagione va spiegata col colpo di stato fatto dallo spogliatoio esautorando l'allenatore Sarri, facendo assumere un loro ex compagno di squadra. Meritiamo l'esclusione dalla Champions dopo un campionato mediocre, correggo appunto il T9 gioca brutti scherzi, regalando di fatto lo scudetto all'Inter. Senti Francesco, io voglio chiederti invece quali sono i tuoi sentori per quanto riguarda il futuro della Juventus, perché è evidente che Pirlo non sarà il prossimo allenatore, e balenata è rimbalzata sui social questa foto di questo vertice al bar, no, di fatto, tra Cherubini, Grosso e Allegri. Cioè, ti chiedo, insomma, sulla base delle informazioni in tuo possesso, sulla base di quello che annusi in giro, quali sono le tue sensazioni per il futuro della Juve in orbita panchina?
Allora, faccio una premessa, nel senso, mi metto nei panni di Pirlo. Era difficile rifiutare una chiamata del genere, certo. Anche se dobbiamo essere onesti, e non lo diciamo oggi perché la Juve si ritrova attualmente fuori dalla Champions, lo spiega la storia di Pirlo da allenatore, pari a zero come esperienza. Quindi arrivare in una squadra come la Juventus, diciamo, non tutti nascono Guardiola nel 2008-2007, quel periodo dove iniziò il ciclo del Barça. Quindi le sensazioni, io credo che a maggior ragione, se non dovesse centrare la qualificazione in Champions, credo la Juventus debba ripartire da un allenatore importante. Io non lo so, io sono molto a grande squadra corrisponde grande allenatore, io come status, quindi mi aspetto un big, che sia Zidane, che sia magari il ritorno di Massa Allegri. Però io credo che sono pochi, secondo me, i casi dove un allenatore magari non preparato dal punto di vista della carriera, dell'esperienza, possa subito fare centrare grandi risultati. Quindi io la Juventus mi aspetto un colpo in panchina, insomma.
Ecco, su Sarri, sì,
voi
sì,
lo
sì.
Sapete meglio di me, su Sarri è stata una situazione ben oltre il campo, insomma.
No, ma voglio appunto sapere questo da parte tua, perché comunque parli di un big, del ritorno di un big in panchina, e ti chiedo, però non ci sarebbe proprio una totale privazione di una logica progettuale con il ritorno d'Allegri? Perché nel 2019 è stato allontanato per un motivo molto netto, ossia si voleva cambiare l'impronta. Cioè, se tu fai dietro front, sembra proprio che tu rinneghi la strada che hai intrapreso due anni prima, e sarebbe un passo indietro notevole.
Beh, parole di passo indietro con Allegri.
Cioè, non intendo rispetto a Sarri e Pirlo, ma intendo rispetto alla scelta che tu hai intrapreso. Cioè, due anni fa la Juventus ha intrapreso una scelta netta: andare oltre Massimiliano Allegri.
Ma tu dici una cosa giustissima. Però ti rispondo con una domanda: chi meglio di Sarri per seguire quella strada?
Pochi, ma perché non è stato protetto nessuno. Con convinzione, forse, Francesco. Cioè, non c'è
però
stato.
Farlo con Pirlo, secondo me, è stato un rischio. Sì. Io credo che. Non lo so, io non sono. Poi va, per l'amor di Dio, siamo, il calcio è una religione libera, ognuno ha la propria idea. Io non sono così legato all'estetica del gioco. Io credo che Allegri sia stato un meraviglioso manager, non solo allenatore, in tutti questi anni di Juventus, e in questa Juventus, ma anche in quella di Pirlo, in quella dell'anno scorso di Sarri, mi vedo bene, cioè, immagino bene Zidane in questo tipo di Juventus, capito cosa intendo?
Certo.
Per seguire, andare avanti con un discorso tecnico come quello di Sarri, come quello di Pirlo, ci vuole tempo, ma ci vogliono anche i giocatori, ragazzi. Cioè, Sarri ha fatto un certo tipo di gioco al Napoli perché aveva un Jorginho che oggi la Juventus non ha minimamente, sì. Anche perché Arthur, che era considerato il colpo al centrocampo, è stato un flop. Quindi non possiamo, io credo che, come posso dire, un bravo allenatore si debba anche adattare ai propri giocatori. Io credo che Allegri sia uno dei migliori in circolazione sotto questo punto di vista.
Su questo è innegabile, su questo è innegabile. Quale chiave di lettura dai a quel summit al bar, però? Perché almeno l'idea che mi sono fatto io è che se non ti vuoi far beccare, detta con gergo da bar per l'appunto, non è che fai un incontro così al tavolino come quattro amici al bar, lo fai nelle stanze segrete della Continassa, in sede, cioè è anomalo anche questo, Francesco.
Diciamo alla Mourinho con la Roma, che è stata una bomba nel silenzio, insomma.
Esatto, ma al di là la Mourinho con la Roma, insomma, non è emblema di tanta lungimiranza, non so come definirlo, ecco.
Allora, che la Juventus abbia avuto dei problemi dal punto di vista progettuale, come dici tu, è evidente, nel senso, c'è stato un contrattempo probabilmente non calcolato con Sarri, che è stato, come posso dire, estraniato dal progetto dopo poco tempo, e ricordiamoci che comunque uno scudetto l'ha portato a casa. Che idea mi faccio? Io ti ripeto, ad oggi chi sono gli allenatori grandi in circolazione a disposizione? Zidane se va via da Madrid, Allegri volendo, poi chi c'è?
Ma Spalletti lo può includere nel novero, forse, però magari Spalletti forse lo può includere nel novero, poi
Spalletti
c'è,
che magari
anche
va a
Flick.
Napoli, insomma non c'è così tanta scelta. Mm. Io mi auguro per la Juventus che veramente, se Zidane dovesse andare via da Madrid, ecco, io andrei super deciso su Zidane.
E vedremo che cosa accadrà. Grazie a Francesco Fontane, buone
grazie
partite.
Grazie a voi, grazie a voi, buona domenica, un abbraccio e buon lavoro.
E grazie a Francesco Fontane, io ringrazio voi, ringrazio Filippo Amedeo dalla regia. Ragazzi, restate collegati perché adesso c'è il meglio della settimana, perché noi abbiamo dato il meglio di noi stessi per voi, e poi a Roma con Alessandro Santarelli, Vincenzo Marangio. Restate con noi, Radio Bianconera, l'unica che conta.
Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.